Adesso sì. Sì, adesso va bene. Allora, iniziamo con l'appello. Riva Nicola, già assente, avvocato Annicchiarico, assente. Riva Fabio Arturo, già assente, avvocato Perrone, assente. Capogrosso Luigi, non comparso, avvocato Vozza, è presente. Andelmi Marco, non comparso, avvocati Enrico e Lisco, è presente l'avvocato Lisco anche in sostituzione dell'avvocato Enrico. Cavallo Angelo, non comparso, avvocati Centonze e Beduschi, avvocato Tondo per entrambi in sostituzione. Di Maggio Ima, non comparso, avvocati Centonze e Baccaredda. Caccialanza è per l'avvocato Centonze e l'avvocato Tondo. De Felice Salvatore, non comparso, avvocati Lanucare e Ragno, non c'è nessuno, quindi sono assenti. Dallo Salvatore, non comparso, avvocati Centonze e Baccaredda, come sopra, avvocato Tondo per il primo e per l'avvocato Baccaredda l'avvocato Caccialanza. Archinà Girolamo, non è presente, quindi non comparso, avvocato Cagliazza, assente. Perli Francesco, non comparso, avvocati Viviani e Della Valle, assenti. Ferrante Bruno, non è comparso, avvocato Enrico, sostituito dall'avvocato Lisco. Buffo Adolfo, non comparso, avvocati Pedico e Sassi, avvocato Caccialanza per entrambi. Colucci Antonio, non è comparso, avvocato Marrazza, assente. Giovinazzi Cosimo, non è comparso, avvocato Albanese, assente. Di Noi Giuseppe, non è comparso, avvocati Pesaro e Pasanisi, assenti. Raffaelli Giovanni, non comparso, avvocato Santoro, assente. Palmisano Sergio, non comparso, avvocato Enrico, sostituito avvocato Lisco. Di Mastro Matteo Vincenzo, già assente, avvocato Enrico, sostituito avvocato Lisco. Lignani Lanfranco, non comparso, avvocati Mariucci e Sirotti, è presente l'avvocato Mariucci anche in sostituzione, vero avvocato? Ceriani Alfredo, non comparso, avvocati Melucci e Lo Iacono, sono entrambi presenti. Rebaioli Giovanni, non comparso, avvocati Convertino e Lo Iacono, sono presenti entrambi. Pastorino Agostino, non comparso, avvocati Melucci e Urso, sono entrambi presenti. Bessone Enrico, non è comparso, avvocati Melucci e Vozza, sono presenti entrambi. Casartelli Giuseppe, non comparso, avvocati Feno e Melucci, è presente avvocato Melucci, assente avvocato Feno. Corti Cesare, non comparso, avvocato Vozza presente. Florido Giovanni, non è, presente avvocato, avvocati Carlo e Claudio Petrone non ci sono, sono assenti. Conserva Michele, non comparso, avvocati Rossetti e Palomba. Buongiorno. È presente l'avvocato Palomba, anche in sostituzione l'avvocato Rossetti. Specchia Vincenzo, non comparso, avvocato Sambati, assenti. Liberti Lorenzo, è presente? Non è presente. Avvocato Carlo Raffo, è presente. Veste Angelo, già assente. Avvocato Madio, non è presente. De Michele Cataldo, è presente. Avvocato Sapia, lo sostituisce l'avvocato Nicola Bruno, vero? Vendola Nicola, non è comparso, avvocato Muscatiello, Zaccaria in sostituzione. Stefano Ippazio, già assente, avvocati Antonio Raffo e Mongelli, li sostituisce avvocato Carlo Raffo, entrambi. Pentassuglia Donato, non comparso, avvocato Bruni, è presente. Antonicelli Antonello, non comparso, avvocato Marzullo, Zaccaria, avvocato Zaccaria in sostituzione. Manna Francesco, già assente, avvocati Sanguigno, Antonio Raffo, avvocato entrambi, va bene, avvocato Carlo Raffo per entrambi in sostituzione. Fratoianni Nicola, non comparso, avvocati Del Corso e Zaccaria, è presente avvocato Zaccaria anche in sostituzione dell'avvocato Del Corso. Pellegrino Davide Filippo, già assente, avvocato La Forgia. Buongiorno. Va bene. Blonda Massimo, non comparso avvocato Modesti. È presente l'avvocato Modesti. Assenato Giorgio, non comparso avvocati Sborgia e La Forgia. Sempre lei, avvocato Orfino? Va bene, quindi avvocato La Forgia. Pelaggi Luigi, non comparso avvocati Bana e Mattesi. Va bene, grazie avvocato. Ticali Dario, già assenti avvocati Napolitano e Vancheri, assenti. Romeo, Caterina, Vittoria, non è comparso avvocati Sirotti e Rada, avvocato Mariucci in sostituzione. Palmisano Pierfrancesco, non comparso avvocato Italiano, assente. Partecipazione Industriale S.P.A. amministrazione straordinaria, curatore speciale dottor Bianco, e assente avvocato Garzone Iacobellis. Ilva S.P.A. amministrazione straordinaria, nelle persone commissari straordinari pro tempore, che sono assenti avvocati Loreto e Dinacci, sempre avvocato Iacobellis viene entrato. Riva Forni Elettrici S.P.A. Riva Claudio e legale rappresentante, che è assente, avvocato Annicchiari, assente, e professor Pagliero sostituito dall'avvocato Lo Iacono come da delega in atti. I difensori di fiducia assenti, per i quali non è intervenuta delega, sono sostituiti d'ufficio ai sensi dell'articolo 97 quarto comma del codice di procedura penale dall'avvocato Vozza. Responsabili civili, Regione Puglia, professoressa Barbanente, assente, avvocato Amato. Riva Forni Elettrici S.P.A., Riva Claudio è assente, avvocato Annicchiari assente. Partecipazione Industriale S.P.A. in amministrazione straordinaria, dottor Bianco assente, avvocato Garzone sostituito dall'avvocato Iacobellis. Parti civili, Romandini Luigi è presente, avvocato Mele non c'è, è assente, è in arrivo, va bene, per il momento è assente. Avvocato Apolito. Va bene, le parti sono assenti, avvocato. Va bene. L'arca ionica, avvocato Blonda, assente. Avvocato Silvestre, è assente e le parti sono assenti. Avvocato Argese, assenti. Avvocato Cavalchini. Avvocato Uva, assenti. Avvocato Antonicelli, assenti. Avvocato Manca, assenti. Avvocato Rusciano, assenti. Avvocato Salinari, assenti. Avvocato Curci, avvocato Coda, avvocato Aprile, assenti. Avvocato Bonanni, assenti. Avvocato Lamanna, assenti. Avvocato Soggia, assenti. Avvocato Pellegrin, assenti. Avvocato Vitale, assenti. Avvocato Catapano Minotti, assenti. Avvocato Conte, assenti. Avvocato Di Lauro, avvocato Nevoli, assenti. Avvocato Tanzi, assenti. Comune di Statte, avvocato Pentassuglia è presente, la parte è assente. Avvocato Iaia, assenti. Avvocato Palazzo, assenti. Avvocato La Porta. Avvocato Marra, assenti. Avvocato Orlando, assenti. Avvocato Tatullo, assenti. Avvocato Mongello, assenti. Avvocato Tritto, è presente. Grazie. Avvocato Di Bello, assenti. Avvocato Rosato, assenti. Avvocato Del Vecchio, assente e parte assenti. Avvocato Di Celmo, assenti. Avvocato Lardiello, assenti. Avvocato Cavallo, assenti. Avvocato Armienti, assenti. Avvocato Boccuni, assenti. Avvocato Tarquinio, assenti. Avvocato Vesco, assenti. Avvocato Bottiglione, assenti. Avvocato Petruzzi, assenti. Avvocato De Filippo, assenti. Avvocato Raciti, assenti. Avvocato Lupo, assenti. Avvocato Morelli, assenti. Avvocato D'Alena, assenti. Avvocato Palasciano, avvocato Prete, avvocato D'Aluisio, avvocato Marco Fumarola, assenti. Avvocato Bonetto, presente qualcuno? Assistito l'avvocato Bonetto? No. Quindi assente e parti assenti. Avvocato Entini Pietro e Baldi Nicola, parti già assistite dall'avvocato Torsella, sono assenti. Avvocato Daniele D'Elia, assenti. Avvocato Eletti, avvocato Sabatini, assenti. Avvocato Della Marra, assenti. Avvocato Allena, assenti. Avvocato Sgarrino, assenti. Avvocato Lanzalonga, assenti. Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, assenti. Avvocato Enzo Fumarola, lo sostituisce l'avvocato Pentassulli, la parte assente. Avvocato Murianna, assenti. Avvocato Marigio, avvocato Puglia, assenti. Avvocato De Francesco, assenti. Avvocato Cantore, assenti. Avvocato Cristini, assenti. Avvocato Baldo, avvocato Cappabianca, presente, le parti sono assenti. Avvocato Minetola, assente e parti assenti. Avvocato Carlo Rienzi, assenti. Avvocato Leuzzi, assenti. Avvocato Vincenzo Rienzi, assenti. Avvocato Maria Antonietta D'Elia, avvocato Montanaro, assenti. Avvocato Lecce, assenti. Avvocato Esposito, assenti. Avvocato Rosato, assenti. Avvocato Mancini, assenti. Avvocato Silvetti, assenti. Avvocato Rossi, assenti. Avvocato Morelli, assenti. Avvocato Pesce, assenti. Avvocato Prete, avvocato Prete, avvocato Cavalchini, la parte assente. Eredi di Pugliese e Michelina, avvocato Silvestre, assenti. Allora, possiamo proseguire. Prego la parola al pubblico ministero.
Sì, grazie Presidente. Ricorderà la Corte come stavamo discutendo della posizione di Liberti con riferimento al falso nella perizia, nella consulenza, contestata dalla Procura. Ovviamente il capo di imputazione riguarda anche Primerano, già condannato in primo e in secondo grado, con prescrizione poi del reato in Cassazione, Fabio Riva e Capogrosso. E ricorderà come eravamo arrivati alla fase in cui si attendeva l'esito delle analisi sui campionamenti fatti a seguito del sopralluogo del 23 febbraio del 2010, disposto dalla Procura dopo il deposito della consulenza del 4 agosto del 2009. Di queste analisi parlavano Liberti e Primerano, con diverse intercettazioni che abbiamo ricordato. In particolare poi il 3 maggio del 2010 c'è una conversazione in cui addirittura Liberti prende le difese dell'Ilva, mentre invece Primerano inizia a manifestare i primi dubbi, e il RIT 253 e la progressiva 289. Primerano chiariva a Liberti che le analisi sui campionamenti fatti a seguito di quel sopralluogo erano iniziate, dice, l'altro giorno, l'intercettazione del 3 maggio 2010. Quindi ai primi di maggio l'ARPA aveva iniziato le analisi su quei campioni. E questo già ci fa capire come invece Liberti evidentemente aveva analizzato degli esiti di analisi che ovviamente non potevano che provenire da Ilva, come risultava dall'intercettazione che abbiamo ricordato del 31 marzo 2010, dove appunto si diceva da parte di Fabio Riva di consegnare le analisi a Liberti in modo da poter svolgere la sua attività di consulenza. In questa intercettazione invece nel 3 maggio Primerano manifestava i suoi dubbi e diceva al professore Liberti: le ho mandato le foto di quel campione fangoso, è uno stato diciamo diverso da quello ordinario. Liberti cercava di rassicurare dicendo: ma si è liquefatto nel tempo o era già così quando lo hai preso? Primerano: no, era così quando l'ho preso. Liberti ancora: mo vediamo se c'è la diossina. Ovviamente ricordiamo che il campionamento era stato fatto proprio all'interno dell'area agglomerato. Mo vediamo se c'è la diossina. Addirittura Liberti ipotizzava che in quelle polveri potesse non esserci la diossina. Aggiungeva: la risposta, la madre di tutte le risposte che ci serve, va bene? Noi non ci formalizziamo, ripeto, se lì si trova diossina allora tutte queste informazioni saranno importanti, probabilmente ne chiederemo, se non ci sta perdiamo tempo, evidentemente il colpevole sta altrove, quindi non è Ilva. E prosegue poi nella intercettazione che la Corte potrà chiaramente analizzare. Qui qual è l'aspetto importante? L'aspetto importante è che quello che emerge dalle parole di Primerano, perché Primerano chiaramente manifesta la preoccupazione che in sede di sopralluogo aveva effettivamente visto qual era lo stato dell'agglomerato, si era reso perfettamente conto di come stavano le cose, sia con riferimento alla gestione delle polveri in Ilva e sia con riferimento alle caratteristiche dei campioni che erano stati prelevati. Peraltro erano due aspetti che erano stati descritti nella consulenza depositata nel 2009 in modo del tutto edulcorato, mentre invece Primerano quando va sul posto si rende conto che la situazione è leggermente diversa da come loro l'avevano descritta nella consulenza depositata il 4 agosto del 2009. Infatti in quella consulenza si concludeva che insomma la diossina tutto sommato presente non era tanta e l'avvelenamento degli animali era da ricondurre esclusivamente a PCB. E qui invece Primerano si inizia a rendere conto che le cose possono non essere come erano state descritte e cerca di avvertire ovviamente Liberti, facendogli capire che forse qualche problema ci sarebbe stato. E Liberti proprio in questa intercettazione si propone quale difensore dell'Ilva, avanzando dubbi addirittura che in essa, in questi campioni, vi fosse proprio la polvere, in questi campioni di polvere vi fosse diossina. Peraltro smentendo pure se stesso, perché il 4 agosto del 2009 aveva chiaramente affermato in quella consulenza che la diossina ritrovata nelle matrici ambientali esterne all'Ilva era riconducibile alle polveri degli elettrofiltri e i campionamenti che avevano fatto a febbraio riguardavano proprio le polveri degli elettrofiltri. Quindi evidentemente quel famoso incontro del 26 marzo 2010 con Archinà aveva risolto ogni problema. Ovviamente Primerano era molto preoccupato, perché Primerano era un tecnico, era un ingegnere che capiva benissimo quali potevano essere i problemi e quindi esternava le sue paure. E le paure si concretizzavano proprio quando arrivavano esattamente gli esiti delle analisi dell'ARPA. Questi esiti erano intanto oggetto di una prima conversazione, di un primo commento, ad opera proprio di Archinà con Tomassini, il 21 maggio del 2010. L'intercettazione è RIT 90, progressiva 43-94, dove in buona sostanza i due chiarivano che Capogrosso, Luigi, non si spiegava come mai gli esiti delle analisi fatte dall'ARPA riportavano, tra virgolette, quella quantità di diossina. Capogrosso era un po' perplesso, dice, non se lo spiega, perché Esposito le analisi ovviamente le aveva fatte bene. Gli essi li mettevano in allarme anche Primerano e lo stesso Liberti, che discutevano proprio di ciò il 22 maggio del 2010, RIT 253, progressiva 544. Dice Primerano a Liberti, ho chiamato Esposito dell'ARPA per sapere quando erano pronti, mi ha detto che li ha preparati, li ha messi alla firma. Liberti chiede, ma ci sono delle anticipazioni? E Primerano dice, sì, mi ha detto che ha trovato ovviamente diossine e PCB nei vari campioni. E ancora aggiunge Primerano, a livello elevato negli altri li ha trovati, quindi ora bisogna vedere un po' i profili. Quindi questa conversazione dimostra chiaramente come tutta l'attività che è stata svolta dai consulenti sia stata totalmente artefatta a vantaggio dell'ILVA. Basta confrontare quanto scritto nelle consulenze depositate con quanto emerge da questa conversazione. Intanto chiaramente tutte le considerazioni di Liberti fatte il 3 maggio del 2010 sulla possibilità che ci fosse diossina all'interno di quelle polveri sono sonoramente smentite. Si materializzano invece le paure di Primerano, quando aveva detto sempre in quella intercettazione che i campioni erano troppo fangosi, quasi come fossero pieni di plastilina. In terzo luogo, questa è una considerazione, emergeva in tutta la sua reale portata il disastro che era in corso sulla comunità tarantina e la consapevolezza piena di Liberti e Primerano. A livello elevato, dice Primerano. Quindi non si poteva più discutere sulle quantità che erano a livello elevato, bisogna vedere un po' i profili. E infatti li vedevano proprio bene. Perché nella relazione integrativa, quella depositata poi a settembre del 2010, possiamo sicuramente dire con una giravolta degna del miglior acrobata, i due consulenti che cosa fanno? Si rimangiano tutto quello che avevano chiarito nei colloqui intercettati, in ordine alla diossina e alle quantità, ed affermano candidamente non solo che la diossina ritrovata nelle carni degli animali non apparteneva all'ILVA, con una sicurezza sconcertante, ma che le quantità ritrovate erano irrisorie. Infatti si legge in quella consulenza, tenuto conto dei fattori di dispersione e accumulo in gioco, le caratteristiche qualitative delle polveri di AgL2 appaiono compatibili con le matrici ambientali, in particolare con le deposizioni atmosferiche dei topsoil agricolo circostanze, ma non con il campione d'aria PM10, né tantomeno con le matrici alimentari. Quindi escludono in maniera decisiva e perentoria che la diossina ritrovata nelle carni degli animali possa appartenere all'ILVA, quando nella relazione invece del 4 agosto 2009 avevano avanzato qualche possibilità in tal senso. In corso, ricordiamo, però c'era l'incidente probatorio che l'ufficio del pubblico ministero aveva chiesto il 28 giugno del 2010. Il 18 novembre del 2020 a quell'udienza abbiamo prodotto la richiesta di incidente probatorio, ma era già agli atti ovviamente. Questa richiesta è commentata da Emilio Riva e Fabio Riva, proprio il 28 giugno del 2010. E da questa intercettazione si comprende agevolmente come Taranto, la città di Taranto, era stata venduta ai Riva dai consulenti della Procura. Cosa si dice in questa intercettazione? Della diossina, dice, ogni tanto ne parlano della diossina. I capi di imputazione sono avvelenamento di sostanze alimentari e vabbè, te, riferito al padre, Capogrosso, Cavallo, che è il capo dell'impianto, però beccano anche il Nicola. Si riferisce ovviamente alla richiesta di incidente probatorio che gli era stata notificata. Dopo i primi commenti poi si entra nel vivo e dice Fabio Riva, dice, ma la perizia tecnica sembrava che andasse tutto bene. Non lo so che cosa è successo, ma roba da matti, dice. Emilio Riva che cosa dice? Sì, ma c'è niente, tanto hanno dimostrato che l'abbattimento delle pecore non c'entra con la nostra diossina, ecco, è quell'altra cosa. Fabio Riva, io non ho visto il coso, tant'è che ho visto la cosa tecnica, cioè a dire la consulenza, ma è meglio non dare niente per scontato con quella. Quindi non ci sono dubbi che Fabio Riva era al corrente di come si stavano svolgendo i lavori dei consulenti della Procura e come questi avrebbero concluso in senso favorevole all'IRVA, sia in relazione alle quantità, sia con riferimento ai profili. E tant'è vero che proprio perché conosceva questi esiti, si meraviglia, dice, ma com'è possibile che c'è questa richiesta in buona sostanza di nuovi accertamenti di incidente probatorio, visto che l'ILVA era stata eliminata dal novero delle industrie che potevano provocare l'avvelenamento. Emilio Riva lo rassicura dicendo, non ti preoccupare, tanto i consulenti hanno dimostrato che l'abbattimento delle pecore con la diossina dell'ILVA non c'entra nulla. E com'è possibile? Cioè, se ancora i consulenti non avevano depositato la loro relazione integrativa, che sarà depositata a settembre 2010, com'è possibile che il 28 giugno del 2010 i Riva, papà e figlio, erano sicuri che l'esito sarebbe stato favorevole a dirlo? Avevano avuto ampie rassicurazioni. Fabio Riva addirittura aveva visto l'elaborato che ancora doveva essere consegnato al pubblico ministero. Ma già da prima, da aprile 2010, tutta l'attività era chiaramente monitorata da parte di Riva. E infatti, il 21 aprile del 2010 viene intercettata una conversazione, RIT 90, progressiva 2596, viene intercettata questa conversazione tra Archinà e Fabio Riva. Archinà dice, oggi non c'è nulla di nuovo, mi sono visto quando ha chiamato lei, stavo in una stanzetta con una persona che mi stava aggiornando sulle pecore. Non vanno male le indagini, diciamo, ecco, dice. Quindi aveva avuto Archinà un incontro con una persona che lo rassicurava sugli esiti della consulenza. Siamo al 21 aprile del 2010. L'attività stava andando bene, si confermava quello che già si era riuscito ad ottenere con la prima consulenza. Quindi le persone di collegamento tra ILVA e i consulenti erano chiaramente Girolamo Archinà e il professor Liberti. Tant'è vero che ci sono stati diversi incontri che la Guardia di Finanza ha certificato, su cui altri testi poi riferiranno, non solo quello del 26 marzo del 2010, ma anche del 4 maggio 2010, del 27 maggio 2010 e del 4 giugno 2010. Tutti gli incontri previe intese telefoniche tra Archinà e Intini Gianluca della Teta SRL, dove Liberti svolgeva il ruolo, come i testi che saranno indicati da altri colleghi, svolgeva il ruolo di dominus e socio occulto. Incidente probatorio. Primerano mette sull'attenti ovviamente Liberti, perché sa che quello che sarebbe stato scritto poi nella loro consulenza integrativa sarebbe stato valutato da altri tecnici. E infatti il 29 giugno del 2010 Primerano informa Liberti della richiesta di incidente probatorio. Ovviamente Liberti si arrabbia. Liberti si arrabbia non poco e dice a Primerano di andare ad informarsi presso il pubblico ministero il perché di tale richiesta. Il RIT è il 253 2010, progressiva 1095. Ovviamente Liberti non si spiegava il perché, anche perché il loro lavoro non doveva condurre ad una richiesta di archiviazione. E infatti il 1 luglio del 2010 viene intercettata una telefonata tra Liberti e tale Maurizio Notarnicola, che è un collega di Liberti. Liberti, parlando con il professor Notar Nicola, dice: sono impegnato in procura perché si sta incasinando della diossina. Questo, cioè il sottoscritto pubblico ministero, ha deciso di chiedere l'incidente probatorio, ha mandato l'avviso di garanzia a tutti quanti, anziché archiviare, ma, dice, soggetto tutto particolare da prendere con le molle. Quindi, alla luce dei suoi accertamenti, ovviamente, anziché archiviare, dice, la procura doveva archiviare. Quindi la consulenza Liberti Primerano doveva fare dire all'autorità giudiziaria che l'Ilva era un impianto modello e che non c'entrava nulla con le contaminazioni che erano state accertate. Ancora il 2 luglio del 2010, RIT 384, progressiva 129, vi è un incontro a tre, Liberti Primerano e Cassano, proprio nell'ufficio della Teta. È un ambientale. Dove Primerano che cosa dice? Ribadiamo il fatto della masseria, perché è evidente sto fatto che ci sono, c'è qualche responsabilità legata alla bassa qualità di questi allevamenti, più brutti, con le pecore portate a pascolare vicino all'Ilva, che è comunque una pratica inopportuna. E quindi in buona sostanza sosteneva che le pecore abbattute erano e piene di diossina, perché gli allevatori li avevano portati dove? A pascolare vicino all'Ilva, e quindi ammettendo che in buona sostanza la diossina ritrovata all'interno di quegli animali apparteneva all'Ilva. Ma nelle consulenze ovviamente questo dato era totalmente escluso, dove si riproponeva la logica che la responsabilità era dei poveri allevatori che avevano portato i loro animali al pascolo sui territori contaminati. Prima della consegna poi dell'elaborato, ovviamente c'era la spada di Damocle dell'incidente probatorio. Primerano esternava ancora i suoi dubbi a Liberti sugli esiti della consulenza. 19 agosto 2010 viene intercettata una conversazione tra Primerano e Liberti, RIT 253, progressiva 1931, nella quale Primerano diceva a Liberti che stava leggendo la relazione che dovevano consegnare. E Primerano dice: io le volevo dire che ho visto oggi la posta, quindi ora mi sto leggendo la relazione. La settimana successiva questa lettura dava i suoi frutti e infatti viene intercettata una telefonata sempre tra Primerano e Liberti, progressiva 253, RIT 253, progressiva 2046, intercettazione del 25 agosto 2010, Primerano dice a Liberti: le volevo dire, continuando a leggere la relazione, ho trovato altre cose che non mi convincono, perché possono essere facilmente attaccate, specialmente quando si parla di... Ovviamente perché Primerano non è Cassano, che era uno degli altri consulenti, che è un medico e ovviamente di aspetti chimici nulla sapeva, si affidava ai due ingegneri Primerano e Liberti. Primerano infatti le cose le capiva e esternava i suoi dubbi ovviamente al professor Liberti. Tant'è che il giorno dopo la Guardia di Finanza, previo un pedinamento effettuato, assisteva ad un incontro tra Liberti e Primerano, proprio vicino al Tribunale di Taranto, e ascoltavano quello che si dicevano. Abbiamo sentito il test sul punto d'arco della Guardia di Finanza. Il Primerano esternava a Liberti le sue perplessità in relazione ad alcuni parametri relativi ai valori, guarda caso, dei PCB. Ricorderà la Corte come il gioco di prestigio fatto era proprio quello di spostare tutto sui PCB, mantenendo in una posizione secondaria la diossina. E del resto che Primerano fosse, come dire, gradito ad Ilva, lo si desumeva anche da due intercettazioni dove si faceva riferimento alla nomina di Primerano come dirigente dell'ufficio ecologia della provincia di Taranto. Avevamo un ambientale nell'auto di Michele Conserva, dove si parlava proprio di Primerano, il 7 maggio del 2010, RIT 150 progressiva 303-304, e di un colloquio intercettato tra Archinà e Fabio Riva del 19 maggio 2010, ove era fatto riferimento alla cosiddetta evoluzione nella nomina del dirigente, appunto, di Primerano agli uffici della provincia. RIT 90 progressiva 43-18. Quindi abbiamo una serie di elementi insuperabili derivanti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali che ci dicono come l'attività di consulenza Liberti Primerano sia stata condizionata e concordata con Ilva, in senso favorevole ovviamente al siderurgico. Questo accordo era diretto a nascondere la verità. Qual era? Nel fatto che la diossina ritrovata negli animali era da attribuire ad Ilva. Altro dato incontestabile poi derivante ovviamente dall'incidente probatorio che confermava in pieno questa verità. Quindi Taranto, non ci sono dubbi che è stata venduta alla grande industria, possiamo dire. Il comportamento dei consulenti Primerano Liberti risulta gravissimo perché essi avevano l'occasione e il dovere di bloccare questo mercimonio che ha portato Taranto al disastro che è sotto gli occhi di tutti. Malattia e morte, come dicono i periti. E purtroppo ancora negli anni continuerà a seminare malattia e morte. Avevano questa occasione di intervenire, di consentire il blocco di questa attività criminale, non è stato e per 3 anni ancora, perché la consulenza sarà depositata il 4 agosto del 2009, per 3 anni ancora il siderurgico ha potuto diffondere tra le popolazioni i suoi veleni. Nemmeno, come è stato pure detto, appare possibile sostenere che i consulenti, correttamente, secondo le difese, avevano escluso la sovrapponibilità della diossina rinvenuta nei campioni, da loro prelevati in sede di sopralluogo, con quella riscontrata nei tessuti animali uccisi, perché dice il prelievo l'hai fatto nel 2010 e quindi non può essere comparato con una contaminazione alimentare riscontrata nel 2008. Tanto più dice che nel 2010 le emissioni di diossina erano migliorate grazie all'impianto di urea. Ovviamente non c'è niente di più sbagliato, atteso che il miglioramento delle emissioni di diossina con l'urea non può riguardare l'impronta, al limite può riguardare la quantità, come in effetti poi è stato. Tant'è vero che gli stessi consulenti osservano come la diossina riscontrata nei campioni prelevati in sede di sopralluogo del 2010 ed analizzati è da ricondurre esattamente a quella derivante dalle polveri ESP e MIP dell'AGL2 ritrovata nelle matrici alimentari, e dicono nella consulenza il collegamento tra campioni distinti raccolti in tempi differenti rafforza il significato dell'effetto continuativo della diffusione di polveri chiaramente identificabili in relazione alla loro provenienza dall'impianto AGL2. Cioè lo dicono gli stessi consulenti, che smentiscono le stesse tesi dei loro difensori. Affermano il collegamento dei campioni prelevati in tempi differenti rafforza il significato della corrispondenza e dell'effetto continuativo della diffusione. Cioè a dire, poiché vi era una perfetta corrispondenza tra la diossina del 2010 e quella degli anni precedenti, cioè la conferma dell'esistenza dell'effetto continuativo di presenza costante di accumulo, quello che dicevamo all'inizio, della sostanza nelle matrici ambientali. Peraltro, se l'impronta non era mutata per le matrici ambientali, come dicono, grazie all'urea, come dicono i consulenti, perché mai doveva mutare per quelle alimentari? Ovviamente ciò non è possibile. E nemmeno è possibile l'ulteriore tesi, secondo cui i dati analizzati dai consulenti e quelli analizzati dai periti erano differenti. Sia i periti del giudice che i consulenti del PM hanno lavorato sugli stessi campioni prelevati nel 2008. I periti, andando ad effettuare analisi autonome sulle aliquote prese dai prelievi del 2008, che erano rimaste conservate dall'IZS di Terra, e i consulenti sui dati della ASL e quelli già dell'IZS di Teramo. I campioni sono gli stessi. Come chiariscono peraltro i periti in sede di incidente probatorio. Le analisi sulle aliquote, dicono i periti, sulle aliquote residue di tessuti e organi animali prelevati dall'ASL da animali sequestrati e abbattuti nel 2008 e conservati presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo fino al 28 settembre 2011 hanno evidenziato valori residui di diossina e furani significativi, in diversi casi superiori al valore limite previsto dalle norme in materia di consumo alimentare, eccetera, eccetera. Sono quelli campioni. Ora, ulteriore questione che è stata proposta in ordine alla configurabilità dei reati KPR ed S, una questione in diritto proposta dalla difesa, secondo cui il falso non sarebbe configurabile trattandosi la consulenza di un elaborato di scienza e quindi c'è una valutazione idonea a rappresentare un giudizio tecnico e non a descrivere un fatto per cui non è possibile aversi la falsità. In realtà non è così. Perché? La giurisprudenza di legittimità, che cosa dice? Da tempo ormai si è consolidata sul principio secondo cui anche i giudizi valutativi possono essere falsi, come anche gli atti dispositivi che contengono delle manifestazioni di volontà. Si è chiarito in questi casi la falsità rilevante penalmente si realizza quando nell'atto si attesta, contrariamente al vero, una situazione di fatto che è presupposto dell'atto stesso. Ovvero, dice, quando l'enunciato valutativo contraddice dei criteri indiscussi o indiscutibili e si è fondato su premesse contenenti false attestazioni. Cioè, dobbiamo andare sul presupposto di fatto, ovviamente. Questi principi, che ovviamente la difesa conosce benissimo, sono stati utilizzati dalla difesa per sostenere semplicemente che cosa? Che il falso rilevante nei giudizi valutativi o di scienza sarebbe configurabile, incredibilmente, quando ad esempio il medico attesta che una determinata persona è cieca, quando invece vede benissimo. E che c'entra questo? Qui non c'è necessità alcuna di ricorrere ai principi che abbiamo detto. In casi di questo tipo il medico che cosa fa? Non effettua alcuna valutazione. Constata una situazione di fatto. Il problema quando si pone? Si pone invece quando c'è l'espressione di un giudizio valutativo di scienza. Non nel caso di cui sopra, che ovviamente se fosse l'unico escluderebbe che ogni giudizio valutativo possa contenere affermazioni ideologicamente false, in contrasto con la giurisprudenza che abbiamo indicato. In realtà facciamo esatta applicazione dei principi. Occorre stabilire cosa? Nel caso che ci occupa, prendiamo il nostro caso. Se il giudizio che è stato espresso dai consulenti imputati abbia avuto dei presupposti di fatto falsi, ovvero ha contraddetto o peggio omesso l'osservanza di criteri predeterminati tecnicamente indiscussi, il tutto preordinato a fondare il giudizio tecnico di non corrispondenza della diossina ritrovata negli animali con quella di Ilva. Qual è il dato fattuale di partenza allora? Il dato fattuale di partenza è un dato tecnico ed è riconducibile alla descrizione delle caratteristiche qualitative della diossina, che è sprigionata dai processi di sinterizzazione, come sappiamo. Come dicono i periti del giudice, e come anche riconosciuto dagli stessi consulenti, l'impronta della diossina derivante dai processi di sinterizzazione è quella caratterizzata dalla prevalenza di furani rispetto alle diossine. In particolare, nel caso nostro, i periti del giudice hanno detto la presenza in tali tessuti di un profilo di furani diossine con una distribuzione molto sbilanciata verso i furani, in cui risultano presenti in maniera evidente i congeneri esacloro di benzofurano e eptacloro di benzofurano, è idoneo a richiamare i profili caratteristici di Ilva SpA e dei profili soprattutto di sinterizzazione della produzione dell'acciaio. Qui abbiamo quindi una indicazione che è rappresentativa di un criterio predeterminato, legato a che cosa? Ad un accertamento di fatto. Accertamento di fatto è che nella diossina ritrovata nei tessuti animali abbiamo prevalenza di furani, in particolare dei due congeneri, ESA ed EPTA. Quindi il criterio predeterminato è che questa impronta è caratteristica dei processi di sinterizzazione nella produzione dell'acciaio. Solo dopo, dopo aver chiarito questo aspetto fattuale che io trovo e vedo attraverso nelle analisi, arriva alla valutazione scientifica dei periti che dicono, tenuto conto del fatto che le sorgenti diverse da Ilva hanno profilo diverso, tenuto conto della complessità della situazione ambientale dell'area tarantina, tenuto conto delle alterazioni che la diossina può subire in chiave metabolica, arrivano quindi ad affermare che la diossina trovata negli animali è di Ilva. Questa è posta, come dire, nei corretti termini della questione. In questi termini è immediatamente evidente come i consulenti abbiano falsificato proprio il presupposto fattuale. Da un lato loro hanno completamente omesso, nella consulenza depositata 4 agosto, di rappresentare precisamente l'impronta della diossina ritrovata negli animali, andando ad evidenziare invece che cosa? La massiccia presenza di PCB. E dall'altro hanno affermato, nella relazione integrativa, che le caratteristiche qualitative delle polveri di AgL2, rapporto tra concentrazione tossica di forani, diossine e PCB, rapporto tra concentrazione tal quale dei congeneri tossici di diossine e furani, appaiono compatibili con quelle delle matrici ambientali, in particolare con le deposizioni atmosferiche del topsoil agricolo circostante, ma non con i campioni di aria PM10, né tantomeno con le matrici alimentari. Quindi arrivano a sostenere che l'analisi dei congeneri dei furani escludeva la riferibilità ad AgL2. Della diossina ritrovata nelle matrici alimentari, quando invece è proprio l'analisi di quei congeneri, come evidenziato dai periti, che costituiva l'elemento importante per attribuire ad Ilva la provenienza della diossina. Del resto anche i campioni analizzati dai periti erano gli stessi analizzati dai consulenti attraverso i rapporti di prova forniti sui prelievi del 2008. Quindi i consulenti hanno volontariamente rappresentato in modo del tutto falso alcuni dati di fatto incontestabili, riconducibili al fingerprint della diossina rinvenuta negli animali. E questo sia nella consulenza depositata del 4 agosto 2009, spostando tutta la questione sui PCB, e sia in quella integrativa, rappresentando falsamente che le analisi dei congeneri della diossina trovata nelle polveri prelevate in Ilva nel sopralluogo del 2010 aveva un'impronta non corrispondente a quella trovata negli animali abbattuti. Cioè, al dire, l'impronta è quella, io non posso rappresentarla in maniera diversa, perché l'impronta è un fatto. Poi io, da un punto di vista scientifico, secondo le mie valutazioni posso dire vabbè, l'impronta è pure quella, però secondo me non c'entra niente con quella degli animali per queste ragioni, ma non posso rappresentarla in maniera assolutamente diversa. Ovviamente del falso risponde Liberti, Fabio Riva. Abbiamo visto tutte quelle intercettazioni che parlavano proprio della consulenza in cui era protagonista Fabio Riva. Lo stesso Capogrosso, intercettazione del 26 marzo 2010, dove si prepara l'incontro tra Archinà e Liberti, cui è partecipe Capogrosso, dell'intercettazione che abbiamo richiamato, la 4394, sempre RIT 90, dove Tommasini parla proprio della sorpresa di Capogrosso in merito alla quantità di diossina che era stata rinvenuta nelle polveri prelevate il 23 febbraio del 2010. Ricordiamo che per questo capo di imputazione Primerano è stato giudicato a parte, condannato in primo e secondo grado e assoluzione per prescrizione, o meglio, dichiarazione di prescrizione dalla Corte di Cassazione. La sentenza l'abbiamo prodotta in atti. Contestazione subcapo S. Subcapo S si dice da parte delle difese, da un lato sarebbe giuridicamente non configurabile, teso che non sussiste alcuna posizione di garanzia o obbligo di protezione in capo al consulente, e dall'altro mancherebbero, dice, il nesso causale tra la condotta del Liberti in questo caso e il disastro contestato, atteso che trattasi di reato istantaneo con effetti permanenti. Inoltre, dice, non vi sarebbe prova di un aumento dell'evento lesivo da attribuire a Liberti. Allora, intanto, la questione fondamentale che ovviamente è legata al momento consumativo del reato di disastro innominato. Già abbiamo detto, discusso in apertura, quando abbiamo parlato della configurabilità dei reati, riportando la sentenza della Corte di Cassazione Eternit. Perché quella sentenza la Cassazione ha affermato che il principio chiaro, la consumazione del reato deve necessariamente agganciarsi alla cessazione delle condotte che hanno originato ed alimentato la situazione di pericolo. Nel caso nostro, ovviamente, la cessazione delle condotte che danno origine, che hanno alimentato le emissioni delle polveri velenose provenienti dal siderurgico. Peraltro il disastro di cui discutiamo è derivato da un effetto di accumulo dei veleni nel corso dei mesi e degli anni. Quindi il pericolo per la pubblica incolumità era allo stato ancora alimentato dall'attività del siderurgico ed era in piena realizzazione anche durante l'attività della consulenza Liberti. Non c'è dubbio, come abbiamo dimostrato, che il disastro era legato all'attività del siderurgico, il pericolo per la pubblica incolumità, momento della consulenza Liberti, non poteva ritenersi semplicemente come un effetto dell'evento pericoloso che si era ormai concluso, come abbiamo detto all'inizio discutendo sempre del disastro, atteso che questo evento pericoloso legato alle emissioni nocive era attuale in pieno svolgimento al momento della consulenza. La contaminazione degli animali era chiaramente in atto. Come si colloca la condotta del Liberti? Intanto possiamo dire che Liberti è intervenuto durante una condotta inquinante che certamente determinava il pericolo per la pubblica incolumità e quindi non nella fase del post factum non punibile. In secondo luogo, ha dato il contributo causale, determinante, in relazione al mantenimento e quindi alla alimentazione dell'attività emissiva del siderurgico, che determinava e determina il pericolo per la pubblica incolumità. Ed infatti i provvedimenti di sequestro che l'autorità giudiziaria ha adottato sono pervenuti alla fine di luglio 2012 e non il 4 agosto del 2009, quando era depositata la consulenza di Liberti. Ci sono 3 anni di ritardo, 3 anni in cui l'attività del siderurgico ha proseguito indisturbata, diciamolo, con il suo carico di malattia e morte. 3 anni di sversamenti, di diossine e di altri veleni che hanno continuato ad alimentare ed aggravare il pericolo per la pubblica incolumità. Se le conclusioni di Liberti fossero state diverse, provvedimenti di sequestro sarebbero scattati 3 anni prima e per 3 anni non avremmo avuto lo sversamento continuo e massivo di veleni nell'area tarantina. 3 anni in cui l'effetto di accumulo dei veleni ha contribuito ad alimentare, ad aggravare, a mantenere il pericolo per la pubblica incolumità, così come previsto dall'articolo 434. C'è l'obbligo di protezione in realtà. E come c'è? C'è in capo a Liberti, che fa scattare il reato omissivo improprio. Qual è la fonte di questo obbligo? La fonte dell'obbligo giuridico, d'avviso del pubblico ministero, deriva dalle norme del codice di procedura penale, in base alle quali è affidato l'incarico al consulente del pubblico ministero, ed in base all'obbligo che egli assume di rispondere fedelmente ai quesiti posti dal PM. Viene in rilievo che cosa? La norma che consente al PM di avvalersi di consulenti quando deve procedere ad accertamenti che richiedono delle conoscenze tecniche che evidentemente il pubblico ministero non ha. Articolo 359. Occorre ricordare, come dice la Cassazione, il consulente del PM incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale. Ed in quanto pubblico ufficiale, il consulente ha il dovere di obiettività ed imparzialità per il perseguimento di interessi pubblici e quindi di accertamento della verità. Allora, se c'è questo obbligo giuridico di rappresentare secondo verità i fatti, occorre stabilire se questo obbligo sia, attenzione, fine a se stesso, così, ovvero proiettato a consentire al PM non solo di accertare correttamente i fatti, ma di adottare tutti quei provvedimenti necessari ad impedire che eventuali reati in corso possano proseguire o a impedire la commissione di altri reati, ovviamente. Non ci sono dubbi che quando il pubblico ministero nomina il consulente per accertare questi fatti è perché solo un consulente tecnico con le sue specifiche competenze può accertarli. E quindi è conseguenziale affermare che in questi casi l'unica persona in grado di dare vita a quella catena causale necessaria ad impedire la prosecuzione dell'evento delittuoso, ovvero la realizzazione di ulteriori eventi delittuosi, sia proprio il consulente del pubblico ministero. Quindi non si può dire che l'obbligo giuridico di impedire l'evento rilevante, ex articolo 40, capoverso, codice penale, non sia sussistente in capo al consulente. È il contrario, egli è l'unico in grado di far valere attraverso il PM il potere di bloccare l'evento lesivo. E Liberti era nelle condizioni uniche, idonee ad impedire questo, ad impedire che l'evento pericoloso per la pubblica incolumità potesse continuare e alimentarsi. Egli era l'unico, nella sua qualità di consulente del PM, in grado di riferire fedelmente i fatti accertati e di consentire al PM di formulare l'inevitabile richiesta di sequestro del siderurgico, che attenderà invece, come sappiamo, 3 anni. Attraverso il suo dovere di verità, obiettività ed imparzialità, aveva il potere di impedire la prosecuzione dell'evento pericoloso per la pubblica incolumità, derivante dalle emissioni nocive dell'Ilva di Taranto. Aveva quindi l'obbligo giuridico di impedire la prosecuzione dell'attività emissiva, obbligo che gli derivava sia dal conferimento dell'incarico ricevuto, sia dalla qualifica di pubblico ufficiale e sia dalla situazione di fatto che aveva accertato nel corso della sua attività di consulente. Lui doveva venire in procura e dire: guarda pubblico ministero, qua dobbiamo bloccare l'impianto perché è un'ira di Dio. Esattamente la stessa cosa che ha detto il TAR sabato, che l'aria a caldo va spenta. Sabato è uscita la sentenza per i danni alla salute, e stiamo parlando di una sentenza fatta a 8 anni da tutte quelle attività con cui si è cercato di risollevare l'impianto. Pensate un po' come doveva essere l'impianto dei rifiuti. Sabato, ieri praticamente. L'aria a caldo va spenta perché crea un pericolo gravissimo per la salute dei cittadini di Taranto. E noi stiamo a discutere, secondo Musmarra, se la diossina che troviamo in aria ambiente che ha contaminato i terreni è di Appia Energy. E allora, quindi il fondamento della responsabilità è correlato alla esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire l'evento lesivo, da cui scaturisce ovviamente la posizione di garanzia. Le componenti, le abbiamo detto, essenziali. Fonte normativa di diritto privato, possono essere pubblico, come nel caso nostro, anche non scritta. E l'esistenza di un potere attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. Ovviamente nessuno pretendeva a Liberti di andare lì e spegnere con le sue mani l'Ilva, ma di attivarsi doverosamente, rappresentando in modo corretto i fatti al pubblico ministero, dando così vita a quella serie causale che avrebbe portato ovviamente allo spegnimento del siderurgico. Questo pubblico ministero conosce anche il ragionamento che ha fatto la Corte d'Appello, che rigettando l'appello proposto dal pubblico ministero sull'assoluzione di Primerano, dice che non poteva attribuirsi alcuna responsabilità a Primerano per il disastro in base a due argomentazioni. Primo, perché l'attività del Primerano non poteva incidere in ordine al blocco del siderurgico che spettava esclusivamente al pubblico ministero. E secondo, perché la responsabilità omissiva impropria, dice, basandosi su un giudizio ipotetico dell'efficacia del comportamento attivo idoneo ad evitare l'evento, non consentiva di ritenere che effettivamente, se la consulenza avesse concluso per la responsabilità dell'Ilva, il disastro sarebbe stato evitato. E allora noi continuiamo a non condividere questa impostazione. Il primo punto, occorre chiarire che il passaggio obbligato per il pubblico ministero per giungere al provvedimento di sequestro era l'esito della consulenza. Quello era un passaggio obbligato, non c'erano altre possibilità. Consulenza che, se avesse evidenziato il nesso causale tra l'attività del siderurgico e l'avvelenamento degli animali e dell'ambiente, avrebbe obbligato il PM all'adozione dei provvedimenti cautelari per bloccare questa attività. Non si può dire l'eventuale provvedimento di sequestro non dipendeva dal consulente ma solo dal PM. Certo, e il PM lo deve adottare, su questo non ci sono dubbi, ma se la cosa non gli viene rappresentata ovviamente non può adottare nessun provvedimento, era vincolato a quello che i consulenti avrebbero detto, quindi dipendeva dal consulente. E infatti, proprio grazie alla consulenza Liberti, l'impianto non veniva bloccato, mentre grazie alla perizia l'impianto veniva bloccato. Secondo punto, dice, il tipo di disastro contestato. Ora, il tipo di disastro contestato è proprio uno di quei disastri ambientali che si realizzano nel corso del tempo. Una serie di condotte durature che determinano che cosa? Aggravano la situazione ambientale di un territorio. La domanda da porsi qual è allora? Come ha fatto correttamente fino a un certo punto il giudice d'appello? Il comportamento attivo in sostituzione di quello omissivo avrebbe bloccato la verificazione dell'evento lesivo? Il dato, come abbiamo detto, è escluso dal giudice d'appello. Sulla base di circostanze dice che non si può affermare che l'imputato si era rappresentato la circostanza che la sua azione doverosa avrebbe interrotto l'evento, non potendo sapere se il PM avrebbe adottato in qualche provvedimento cautelare, ed ancora che non vi era prova che l'evento sarebbe comunque venuto meno. Ma qual è l'evento? Qual è l'evento di cui parliamo? Sembra che la Corte d'Appello non ha preso proprio, non ha centrato proprio. Qual è l'evento di cui noi discutiamo? E l'abbiamo detto quando abbiamo affrontato il problema generale del reato di disastro. L'evento, il pericolo per la pubblica incolumità ed il suo necessario collegamento alla condotta emissiva. Allora la domanda va riformulata, la domanda giusta, riformulata è: il comportamento doveroso dei consulenti avrebbe fatto cessare le condotte emissive nocive? Avrebbe fatto cessare l'offesa al bene interesse tutelato dalla norma? avrebbe fatto cessare il pericolo per la pubblica incolumità legato alla condotta emissiva? Ovviamente capiamo tutti che la risposta non può che essere affermativa. La consulenza genuina avrebbe determinato l'adozione dei provvedimenti del PM 3 anni prima rispetto a quando poi era adottato. 3 anni di condotte emissive, di pericolosi inquinanti, hanno determinato o no un pericolo per la salute pubblica? La risposta non può che essere affermativa. Non ha alcuna importanza, ad avviso di questo PM, se l'imputato si è rappresentato quali sarebbero stati gli esiti della sua consulenza, se da essi poteva scaturire un provvedimento di blocco del PM. La cosa importante è che l'imputato ha impedito, con la sua condotta ovviamente, l'adozione di qualsiasi provvedimento. E di questo egli era ben consapevole. Sapeva benissimo che con quella consulenza il PM non avrebbe potuto fare alcunché. Come del resto diceva Liberti, come mai non ha archiviato? L'unica cosa che ha rilievo è la circostanza certa che egli sapeva benissimo che la condotta di esclusione di Ilva dalla causa dell'inquinamento avrebbe messo a riparo il siderurgico da ogni iniziativa volta a bloccarne l'attività. Quello era il suo intento, perfettamente riuscito per almeno 3 anni. Ovviamente il ragionamento vale anche per l'ipotesi di quell'articolo 439, che è pure inserito nel capo S. Questa fattispecie aveva gli stessi connotati del disastro, una condotta che non si è esaurita istantaneamente, ma è perdurata nel tempo, fino a luglio 2012. Quindi seppure risulta vero che l'avvelenamento degli animali di cui al capo H si era già verificato prima dei lavori della consulenza Liberti, 2008. Eppure è vero che la condotta emissiva che aveva cagionato lo stesso era ancora in corso al momento della consulenza, di donne a cagionare ulteriori danni alle specie ovine che pascolavano quel territorio. Perché, come abbiamo detto, cioè un avvelenamento che si realizzava attraverso delle condotte continue che si erano protratte e si stavano protraendo nel tempo e che con il loro comportamento i consulenti non hanno consentito di bloccare fino a luglio 2012. Non dimentichiamo che gli esacloro di benzofurane sono di formazione recente, come ormai abbiamo spiegato e come ci hanno spiegato i periti, di formazione recente, continua. Infatti poi gli animali abbattuti non sono solo quelli di cui al capo di imputazione, capo H 2271, ma altri, come ci ha spiegato conversando nel corso del suo ascolto. Ed inoltre nella imputazione la condotta è contestata sino al 26 luglio 2012 e come dice conversando gli animali uccisi al 2012 e anche 2013. Non credo che possano sorgere dubbi nella Corte in ordine alla responsabilità quindi di Liberti anche per questa ipotesi di reato. Riva Nicola risponde invece dei capi B, C, H, I, L, M per quanto riguarda la parte che ha trattato questo pubblico ministero ovviamente. De Quattro della Guardia di Finanza ci spiega, all'udienza dell'1 ottobre 2018, pagina 14-20, quali sono state le cariche sociali, risultati peraltro dall'anagrafe. Consigliere di Ilva dal 28 luglio 1995. Dall'anagrafe risulta il 6 luglio 2010, anche se De Quattro parla del 19 maggio 2010, subentra nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva, S.p.A. e quindi diviene capo della struttura amministrativa necessaria alla gestione del siderurgico. E questo fino al 19 luglio del 2012. Egli è perfettamente al corrente di tutte le lacune e le disfunzioni che caratterizzavano lo stabilimento a livello di prestazioni ambientali. E questo non solo perché era membro del consiglio di amministrazione di Ilva, peraltro come consigliere con funzioni pure delegate, e come pertenente anche alla famiglia proprietaria dell'impianto, ma anche per un'altra serie di elementi. E ricordiamo tutti quegli atti d'intesa dove erano evidenziati i problemi emissivi del siderurgico. Di cui gli amministratori erano perfettamente al corrente, anche perché occorreva stanziare il denaro per realizzare gli interventi necessari previsti in quegli atti d'intesa, che poi non sono stati, come dire, osservati, ma questo è un altro problema. Per non parlare poi delle relazioni, delle comunicazioni dell'ARPA Puglia, che da anni segnalava quali erano gli aspetti critici dello stabilimento. Non solo. Ma numerose erano state le sentenze a carico dei suoi familiari stretti, dovute proprio alla situazione dell'impianto che egli amministrava come membro del CTA. Ricordiamo le sentenze sui parchi, la sentenza sulle cokerie. Il papà era stato condannato. E arriva Nicola, un figlio, non sa perché il papà è stato condannato. Era perfettamente al corrente di tutto quello che avveniva nell'impianto, però nulla riteneva di realizzare per eliminare queste disfunzioni. Egli aveva la volontà pervicace di continuare in questa attività industriale criminale, pericolosa per la salute delle persone. Infatti nella lettera poi di assunzione dell'incarico di presidente si specificava proprio questo, cioè che l'avvento di Nicola non cambiava la strategia del gruppo. Elenco, in questa ce la troviamo in elenco inquinamento, Faldone 1, cartella 2. Cosa dice la difesa? La difesa dice, guardate che Nicola Riva non si è mai interessato delle vicende dell'Ilva di Taranto, si è sempre interessato di altri stabilimenti che la famiglia Riva gestiva all'estero. Dice le cariche che aveva in Ilva erano formali, meramente formali. L'incarico di presidente gli era stato attribuito semplicemente perché era l'unico della famiglia a non avere pregiudizi penali. Ora, a parte che questa ultima osservazione non è francamente molto comprensibile, atteso che questo problema non si è proprio posto per Riva Emilio, che pur avendo pregiudizi penali comunque è rimasto sempre nella carica di presidente. È vero pure che diversi testi sono venuti a dirci come Nicola Riva era praticamente non presente nello stabilimento, perché impegnato altrove. Ma quello che conta, qual è? La presenza in stabilimento o il ruolo che rivestiva? E ciò di cui soprattutto era consapevole. E come consigliere del CDA di Ilva era a conoscenza di tutte le scelte gestionali dell'azienda, con riferimento agli aspetti tecnici e quelli amministrativi. Ogni scelta infatti doveva avere la copertura di spesa nei bilanci, che erano approvati ovviamente. Abbiamo visto tutte quelle voci di bilancio durante la testimonianza della Valenzano, che indicavano ovviamente delle disfunzioni a livello di prestazione ambientale. Possiamo dire che Nicola Riva non conosceva tutti quei bilanci? Sì, sicuramente da un punto di vista contabile non è che si andava a vedere tutti i bilanci, ma gli inserimenti delle voci per i soldi che dovevano essere spesi sicuramente sì. Non era presente in stabilimento e quindi, anche se fosse stato in stabilimento, non credo che Nicola Riva andava in giro per lo stabilimento a vedere se c'era la sacca al polvere, se i cowers funzionavano o non funzionavano. Ammesso che poteva avere quella capacità tecnica di capire se le cose funzionavano o meno. Era partecipe alle decisioni dell'azienda e soprattutto era partecipe alla distribuzione degli utili e alla loro destinazione. dovremmo ritenere e seguire la difesa che Nicola Riva fosse del tutto all'oscuro dei processi che nel corso del tempo non avevano interessato lo stabilimento per le emissioni nocive, che avevano interessato i suoi stretti congiunti, che egli fosse convinto che dai parchi non vi fossero polveri che si alzavano verso il quartiere Tamburi, ma Ilva ne dichiarava oltre 680 tonnellate, con le condanne peraltro, proprio per la gestione dei parchi. Che egli fosse convinto dalle cocherie non si riversava sull'ambiente il benzopirene, quando sappiamo dalle sentenze acquisite che ci sono state delle condanne, proprio per questo, con il sequestro di mezza cocheria è stata sequestrata, lui non ne sapeva niente. Come se la diossina proveniente dall'agglomerato non avesse posto nessun problema. Ricordiamo che già dal 2008 si parlava delle pecore avvelenate, come se dello slopping non esistesse, come se l'area GRF fosse un paradiso, come se le relazioni ARPA fossero sconosciute. In buona sostanza, come se per Nicola Riva l'Ilva di Taranto non esisteva. A luglio del 2010 egli assume la carica di presidente del CDA di Ilva. A quella data tutte le problematiche di cui abbiamo discusso da una settimana a questa parte erano perfettamente presenti. Eppure nulla è cambiato. Siamo stati costretti ad intervenire con provvedimento di sequestro 2 anni dopo, cioè a luglio 2012, a conferma della continuità di una gestione devastante per l'ambiente e per la salute. Se a questo aggiungiamo il fatto che dalla documentazione che abbiamo acquisito al dibattimento durante la testimonianza del luogotenente Mariani, dovrebbe essere un'udienza di settembre 2018, della presenza, dell'esistenza del cosiddetto consiglio di famiglia dei Riva, consiglio di famiglia che controllava tutto il gruppo industriale, quindi anche l'Ilva di Taranto, dove venivano prese tutte le decisioni più importanti. Egli era presente con il suo 20%, si comprende come parlare di estraneità di Nicola Riva alla gestione dell'Ilva di Taranto sia del tutto fuori luogo. È vero, l'ultima parola si dice spettava in questo consiglio di famiglia ad Emilio Riva, appunto, l'ultima parola. Il problema sono le parole precedenti. E non c'è stato mai nessun contrasto tra ciò che veniva discusso e ciò che veniva deciso. Membro attivo, con diritto di voto del Consiglio di Famiglia, vicepresidente addirittura del Consiglio di Famiglia, con incarico anche di responsabile della conduzione dello stabilimento di Taranto, ivi comprese le risorse umane, dal 22 luglio 1999. Riva Fabio risponde, capi BCHILR e PP. Ancora De Quattro, udienza 1 ottobre 2018, assume la carica di vicepresidente del CDA di Ilva dal 5 giugno 1996. Consigliere e amministratore delegato dal 28 luglio 1995, peraltro anche vicepresidente del CTA di Riva Fire. Membro attivo del Consiglio di Famiglia con diritto di voto, anche egli indicato come responsabile dello stabilimento di Taranto dal 29 ottobre 2003. Membro di questo Consiglio dal 22 luglio 1999. Ovviamente tutte le considerazioni che abbiamo fatto per Riva Nicola valgono anche per Riva Fabio, con in più la circostanza che egli è risultato sempre presente nello stabilimento, coinvolto nella gestione diretta del siderurgico, dimostrato non solo dalle cariche che abbiamo indicato, ma delle intercettazioni di cui abbiamo discusso. Ne abbiamo dette tante. Colloquiando col padre Emilio discuteva proprio del problema della diossina, della consulenza in corso. del problema delle cokerie. Egli quindi era perfettamente al corrente delle gravi lacune, delle disfunzioni che caratterizzavano lo stabilimento a livello di prestazioni ambientali. Deve manovrare con Archinà, e ci sono un sacco di intercettazioni che in parte abbiamo anche riportato, deve manovrare la complessa rete di conoscenze a tutti i livelli, politico-amministrativi, per ottenere autorizzazione e manipolare i dati relativi alle emissioni dello stabilimento. Quindi qui non parliamo di una responsabilità da posizione, egli gestisce direttamente lo stabilimento e nasconde le gravi lacune dell'impianto. Già abbiamo detto, ricordiamo l'intercettazione del 16 luglio del 2010, in partenza con l'incidente probatorio sul benzopireno. Che cosa fa Fabio Riva? Chiama Capogrosso e gli dice: abbatti la produzione aumentando i tempi di cockefazione alle 24 ore. Archinà Girolamo risponde: i capi BCH, IL, R e PP. Anche egli al corrente ovviamente di tutti i problemi dello stabilimento, sempre presente nella gestione dell'Ilva S.p.A. come responsabile addetto alle relazioni esterne dello stabilimento. In che cosa consisteva l'attività di Archinà, come si è dimostrato? E come altri colleghi meglio specificheranno? A contattare, ad insinuarsi in tutti i settori della politica e della pubblica amministrazione, tutte le attività di intercettazione che abbiamo illustrato con riferimento alla Commissione PPC, con riferimento alla Regione, dimostrano questo, sempre ovviamente sostenuto dalla proprietà a cui riferiva gli esiti della sua attività. Tant'è vero che Emilio Riva, ingegnere, il mago degli insabbiamenti, in una intercettazione viene definito il mago degli insabbiamenti. Intercettazione del 10 marzo 2010, ennesima occasione in cui l'Ilva non aveva gradito un comunicato del professore assennato. Emilio Riva contattava proprio Archinà per sapere cosa fare nei confronti di questo comunicato, se andare avanti o meno con il battibecco con assennato, e dice: lei è il maestro degli insabbiamenti, andiamo avanti con il battibecco con assennato. Progressiva numero 944. Il RIT dovrebbe essere quello di Archinà. Tiene costanti contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, si reca personalmente presso i loro uffici, preme per il buon esito di ogni singola richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività produttiva, consegna materialmente il denaro al professor Liberti, consapevole perfettamente della falsificazione delle analisi che Ilva effettuava in autocontrollo, e cerca di impedire che questo venga reso noto minacciando i dipendenti, come abbiamo visto quando abbiamo analizzato tutta la vicenda legata al misurale Antonio. Peraltro sembra essere, come dire, il più interessato di tutti quando parla con Assennato dopo la famosa relazione sul benzoapirene e la famosa nota del 21 giugno 2010 dove si chiedeva una rimodulazione della produzione di Ilva. Parla con Assennato per manifestare il forte risentimento di Ilva. Ricordiamo una lunghissima intercettazione che io Conversazione del 21 giugno 2010, progressiva 57-16. Riesce anche con le sue conoscenze a perturbare l'operato degli enti pubblici e a pilotare i sopralluoghi e le verifiche presso l'ILVA. Intercettazione del 27 luglio 2010, progressiva 72-62, tra Archinà e l'ingegnere Pierfrancesco Palmisano, che è funzionario del settore ambiente della Regione. Archinà chiedeva dei chiarimenti al Palmisano su un sopralluogo presso lo stabilimento e Palmisano lo rassicurava dicendogli che aveva dovuto scrivere genericamente sopralluogo perché aveva fatto analoga comunicazione anche alla Cementir e aggiungendo che magari, dice, il sopralluogo si poteva fare anche all'esterno. Cioè Palmisano si giustifica con Archinà. Che ovviamente non voleva il sopralluogo all'interno dello stabilimento. Infatti in una precedente intercettazione tra Archinà e Capogrosso si discute proprio di questo. Proprio nel parlare di questa ispezione Capogrosso manifesta la sua preoccupazione ovviamente sulla questione del sopralluogo da parte dell'ARPA, cioè i funzionari della Regione, sottolineando che non si comprendeva se l'ispezione sarebbe stata effettuata all'esterno o all'interno, mentre Archinà lo rassicurava, dicendo che aveva preso accordi con i dirigenti che gli avevano assicurato che i funzionari che sarebbero intervenuti per il sopralluogo sarebbero stati portati negli uffici del secondo piano dove sarebbero stati legati per impedire qualsiasi attività ispettiva. Cioè era un pro forma praticamente. È lo stesso colloquio in cui Capogrosso dice figuriamoci se facciamo mettere le centraline all'interno. Cioè in buona sostanza Ilva rigettava qualsiasi forma di controllo diretto che potesse evidenziare l'effettivo stato dell'impianto, che come abbiamo dimostrato era disastroso. E questa è la conversazione, 27 luglio 2010, progressiva 72-59. Abbiamo poi due altre conversazioni, del 10 e del 14 agosto 2010, sempre sull'utenza in uso ad Archinà, tra Archinà ed il professor Ivo Allegrini, la 75-96 e la 76-41. Sono intercettazioni in cui, dato lo stato disastroso delle cokerie, Archinà prospetta al professore Allegrini la possibilità che gli sia richiesto un parere in ordine allo spegnimento delle cokerie. E ovviamente Archinà chiede ad Allegrini che il parere sia fatto conformemente ai desiderata di Ilva, cioè un parere che escluda la possibilità dello spegnimento di parte delle cokerie. Quindi possiamo sicuramente dire che Archinà è perfettamente consapevole della situazione dell'impianto e opera in comunione di intenti con la proprietà per consentire ad un impianto disastroso come quello di Ilva, che andava chiuso, di operare e continuare a distribuire sul territorio malattia e morte. Capogrosso Luigi risponde: dei reati BCHILMREPP, come diceva De Quattro della Guardia di Finanza, diveniva dall'1/12/96 direttore dello stabilimento con responsabilità di gestione, produzione e organizzazione. Il 29 ottobre 2008 anche come procuratore della società. E in realtà però non aveva un reale potere di spesa, atteso che la delega, per come era strutturata, richiedeva la firma di due procuratori e l'altro ovviamente non veniva mai indicato. Questo a pagina 126, udienza sempre dell'1 ottobre. Quindi da anni, praticamente dall'arrivo dei Riva, egli è presente nello stabilimento, sempre nella gestione tecnica dell'Ilva, e invece di suggerire ai proprietari del siderurgico le soluzioni tecniche alle devastanti questioni ambientali, condivideva in pieno l'attività criminosa, pur avendo le cognizioni tecniche che avrebbero potuto suggerire scelte diverse, più idonee dal punto di vista ambientale. Egli invece preferiva adagiarsi e seguire quelle economicamente più convenienti e gradite ai proprietari. Peraltro erano anche quelle economicamente più convenienti per lui, alla luce dei sostanziosi premi annuali in denaro che riceveva dai Riva, come abbiamo chiarito nel corso del dibattimento. Gravissimo il suo comportamento, egli aveva piena cognizione di tutte le problematiche che interessavano le varie parti dell'impianto. Del resto, la memoria difensiva che è stata acquisita dalla Corte di Assise dimostra proprio questo, dimostra la sua piena conoscenza dello stato dell'impianto. Diversi peraltro sono stati i processi che lo hanno interessato, però nonostante tutti questi processi nulla è servito, se ancora al momento del sequestro l'impianto soffriva tutte quelle lacune dal punto di vista ambientale che abbiamo descritto. Diverse sono anche le intercettazioni che dimostrano questi assunti, con riferimento ad esempio alla copertura dei parchi, dove egli chiaramente diceva che la copertura non doveva essere fatta. La 6783 del 15 luglio 2010 tra Capogrosso ed Archinà, dove Capogrosso, riferendosi all'istruttoria per il rilascio dell'AIA, rappresentava che la posizione dell'IRVA era quella di prendere tempo. Archinà diceva: è la copertura dei parchi, e Capogrosso: è lo studio di fattibilità, l'impermeabilizzazione, studio di fattibilità. Che quello studio di fattibilità non è che, come si vuol dire, vabbè, fai studio. Tu devi studiare, devi. Perché non è che tu puoi trovare un ingegnere che dice no, non si può fare sta cosa qua, lasciandosi andare subito dopo, ovviamente, ad una risata. Altre conversazioni che abbiamo già riportato, proprio quelle che riguardano le cocherie, l'impianto della cocheria che a dire di alcuni era un paradiso, le abbiamo già riportate quando abbiamo parlato di Fabio Riva, che imponeva, per prendere giro i periti del GIP, l'aumento delle ore per la distillazione. Due intercettazioni tra Capogrosso, Italo Biagiotti e De Felice, che avevano ad oggetto proprio la cocheria, dove si diceva che dalla cocheria non deve uscire niente, altrimenti rischiamo di autodenunciarci. Le abbiamo già riportate quando abbiamo fatto il discorso sull'area, appunto, cocheria. Rischiamo di autodenunciarci. Infine, non dobbiamo dimenticare, risultava ovviamente tutta questa situazione di consapevolezza dai precedenti e delle pendenze giudiziarie, ovviamente. Ci sono 7 condanne definitive. Violazione della direttiva CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Emissioni di fumo ed esalazioni, violazione della direttiva CE in materia di inquinamento dell'aria, danneggiamento aggravato in concorso, violenza privata tentata, continuata in concorso, frode processuale in concorso, omissione colposa di difese contro infortuni sul lavoro, omicidio colposo, violazione delle norme relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Ed altrettante pendenze giudiziarie per imputazione analoghe, 674, 35, 589. e tutti i reati in materia di inquinamento ambientale. Come possiamo dire che Capogrosso non ha responsabilità in questo disastro totale? Vengono poi i capi area. Già in generale abbiamo detto, i capi area, non è necessario ad andare ad individuare dei singoli comportamenti che hanno contraddistinto ogni singolo capo area. L'attività criminosa era semplicemente quella di andare la mattina al lavoro e far marciare gli impianti al massimo della loro produzione. Da diversi anni tutti gli imputati Andelmi, Di Maggio, Cavallo, De Felice, Dalò, che rispondono dei reati di cui ai capi B, C, H, I, L ed M per Dalò, da diversi anni erano capo dei settori di appartenenza. Da diversi anni conoscevano perfettamente tutte le problematiche del settore di cui erano responsabili. Invece di evidenziarle, le nascondevano. Forti del sostegno della proprietà e del direttore dello stabilimento. Hanno ceduto alla logica del profitto aziendale, ma personale. E consentivano la disastrosa gestione dei rispettivi settori, che poi ha causato il disastro che sappiamo. Non trapelava assolutamente nulla dall'interno dello stabilimento. Eppure una semplice ispezione giudiziale, così più o meno a sorpresa, gli accertamenti a sorpresa del NOE, evidenziavano tutti i problemi delle varie aree, dell'agglomerato, delle cocherie, delle acciaierie, dell'area GRF, per non parlare ovviamente dei parchi, il cui spolverio imponeva la chiusura di scuole nei giorni di ventosità. Tutto era sotto gli occhi di tutti, ma nulla trapelava. L'obiettivo era nascondere ogni disfunzione. Il 4 febbraio 2019 viene sentito Di Maggio, l'esame di Di Maggio, responsabile delle cocherie. E gli dice: dal 1997 in Ilva, dal 98 alle cocherie, mai più uscito, dal 2003 capo aria, cioè in buona sostanza è sempre stato all'area cocherie. Ebbene, non sapeva che nell'area cocherie si svolgeva il recupero rifiuti. Pagina 76. Non sapeva che i camini dovevano avere i monitoraggi in continuo di una serie di inquinanti. Si difende poi dicendo che gli interventi dei custodi erano per l'AIA 2012, cioè per le BAT, perché erano arrivate le nuove BAT. Già questo discorso l'abbiamo fatto, che non ha né capo né coda ovviamente. Anche se poi ammette che erano sostituzione di impianti vecchi, pagina 82 di quell'udienza, 4 febbraio 2019, ammette che non si trattava di nuove tecnologie, ovviamente, solo sostituzione del vecchio con il nuovo. Così come per le torri di spegnimento, di cui abbiamo discusso, imposte dall'AIA 2012, dice lui, poi ammette che in realtà non si poneva alcuna nuova tecnologia. Spiega peraltro che era una tecnologia prevista dal BREF 2001 e quindi dall'MTD 2005, pagina 87, e incredibilmente arriva a sostenere sui video che abbiamo visto, i video che abbiamo visto nel corso del dibattimento, che addirittura forse si trattava di un altro impianto. Cioè quei video, anziché riprodurre l'Ilva di Taranto, riproducevano un altro impianto. Un altro impianto sulla Luna, evidentemente. E poi arriva al massimo, perché parlando dell'accertamento del NOE del 2011, afferma candidamente di non avere visto quello che il NOE ha descritto, a pagina 92. Quando il pubblico ministero gli chiede quindi noi affermate il falso. Falso in atto pubblico. E lui conferma candidamente. Ovviamente, in tal senso, commettendo una calunnia grossa quanto una casa, o meglio quanto i filtri a manica di Fruttuoso. Conferma però che i nastri non erano coperti. Pagina 98. All'udienza del 5 febbraio 2019 non si spiega l'affermazione dei periti del GIP che parlano di prestazioni delle batterie che dimostrano refrattari da sostituire, a pagina 13. Una cosa giusta la dice però, signori giudici, che le batterie 3.6 sono state costruite negli anni 60, come dicevamo noi. L'impianto ILVA è un impianto vecchio, degli anni 60. Non conosceva le relazioni dell'ARPA sul benzo a Pirene. E non si rende nemmeno conto che le sue dichiarazioni, riportate poi, le sue relazioni riportate nelle dichiarazioni INES contengono dei dati totalmente falsi. Quindi lui accusa il 9 di falsità quando egli è il primo che ha realizzato una serie di falsità per poter evidenziare l'esistenza di un impianto funzionante che invece era assolutamente disastroso. Il 19 febbraio 2019 invece viene sentito Dalò Salvatore. Dall'85 dice nel siderurgico, dall'85 al 99 era in acciaieria 2, dal 2000 in acciaieria 1, dove nel 2003 diventa capo area. Dal 2007 anche responsabile area GRF e dal 2009 direzione acciaieria 2. Arriva a sostenere, incredibilmente, che lo slopping era perfettamente controllato e non determinava emissioni diffuse eclatanti, a pagina 7 di quell'udienza. Il pubblico ministero a questo punto gli chiede scusa, ma dall'1 aprile 2011 al 10 maggio 2011, periodo in cui il 9 aveva fatto l'accertamento accertando centinaia di eventi di slopping, dice aveva verificato eventi di slopping, gli fa la domanda il pubblico ministero, non me lo ricordo, pagina 19, questa è stata la risposta di Dalò. Ci conferma che la desolforazione all'acciaieria 2 è stata fatta nel 2013, dopo il sequestro, col commissario. La depolverazione dell'acciaieria 1 arriva al 2015, pagina 28. E arriva a sostenere che è ben possibile che nel corso dell'anno non vi sia nemmeno una tonnellata di polveri, quando ILVA ne aveva dichiarati 544 nella domanda AIA. Il 30 gennaio 2019 viene sentito invece De Felice, responsabile AFO, assunto nel 99, sempre area AFO, capo reparto AFO 1, poi AFO 2, dal 96 al 2003 AFO 5, dal 2003 fino al 2012 area AFO, poi dal 3 luglio 2012 al 26 luglio 2012 direttore di stabilimento. Egli dice aveva il compito di condurre correttamente gli impianti e gestire la manutenzione. Era suo compito mantenere nel più alto grado di efficienza gli impianti che gestiva e non aveva autonomia finanziaria. Dice egli, io proponevo al direttore di stabilimento gli interventi, poi c'era l'ufficio acquisti, tutto quello che io ho chiesto mi è stato sempre concesso. I grossi investimenti invece erano proposti e poi avevano un altro procedimento, dovevano essere ovviamente valutati dal consiglio di amministrazione e poi approvati. Sostiene che nel 1995 per AFO 1 non vi erano problemi di emissioni, così come per AFO 2, anche per AFO 4 e così per AFO 5, quindi lui nel 95 sostiene che l'area AFO era perfetta. Allora gli si chiede della Montgomery, ricordiamo la perizia Montgomery che era stata fatta, che invece aveva rilevato proprio nel 95 per l'area AFO l'ira di Dio. Che cosa dice? Che non conosce la Montgomery, se non quando l'ha sentita dal pubblico ministero, pagina 9 di quell'udienza del 30 gennaio 2019. Cioè lui non conosce la Montgomery, si trova nell'area AFO da sempre, viene fatta una perizia in cui dicono che nell'area AFO ci sono problemi di natura emissiva, lui non la conosce. Qualche cosa di buono però ce lo dice. Dice che gli interventi indicati da Capogrosso, un decorso in 10 anni, potevano farsi anche in tempi più brevi, ma per essi occorreva fermare gli altoforni. E quindi che cosa faceva? Si attendeva la fermata stabilita dall'azienda. Ovviamente intanto inquinavano. Pagina 14. Così per il sistema di scarico ecologico della sacca a polvere. Dice erano MTD 2005, ma su AFO 1 era presente dal 2000, in AFO 5 dal 2004. Unica vera fermata dell'AFO 5 nel 2015, dopo, e lui lo porta come un vanto, 65 milioni di tonnellate di chisa. Dice che era un record. La sacca a polvere, sappiamo che cos'è, è un sistema di depolverazione del gas di alto forno. Il gas di alto forno, prima di essere distribuito nelle varie utenze, va in questo contenitore, viene depolverato degli elementi più grossolani, poi passa invece in una depolverazione ad umido, la famosa depolverazione Venturi. Qual è il problema della sacca a polvere? Il problema della sacca a polvere è lo svuotamento, perché nel momento in cui si apre la sacca per svuotare di tutte le polveri, qui parliamo di tonnellate, non è che parliamo di grammi o di chili, nel momento in cui si apre la sacca per svuotarle delle polveri si ha una diffusione incontrollata in aria ambiente. Allora si è pensato di introdurre il cosiddetto scarico ecologico della sacca a polvere, che è un sistema che consente in buona sostanza di avere uno scarico a pressione ambiente. Cioè anziché avere all'apertura della sacca una pressione diversa tra l'interno e l'esterno, che quindi avrebbe determinato una fuoriuscita violenta delle polveri, uno scarico cosiddetto ecologico a pressione ambiente per evitare questa diffusione. Era MTT già 2005. Alcuni AFO, solo alcuni AFO, ce l'avevano. Dice chiaramente: non si sono mai fatte fermate per interventi di esclusiva natura ambientale. Mai fatte. Le fermate erano solo o per fine campagna o per condizioni di mercato o per effettuare delle riparazioni. Solo quando avevamo delle fermate programmate, allora si decideva di fare anche qualche intervento di natura ambientale. Quindi sempre avanti la produzione. Mai fermare la produzione se non per esigenze di mercato, per cui non aveva senso produrre, oppure perché gli impianti andavano riparati. Riparati sempre a fini produttivi, ovviamente. Anche la granulazione della loppa di AFO 4, dice, poteva farsi prima, ma non era compatibile con la marcia del forno. Per cui si aspetta. conferma che per AFO 5 l'impianto di granulazione LOP è rimasto dal 96 al 2015 identico, per cui inquinante, come diceva appunto la Valenza. Quindi, se vogliamo, anche dall'ascolto di De Felice, i problemi che lui ha cercato di nascondere dell'area altoforni erano ben presenti. Per quanto riguarda poi Andelmi, che è il responsabile dell'area parchi, è stato sentito il 12 febbraio 2019, già abbiamo visto per quanto riguarda la posizione di Andelmi. Egli è assunto nel 2001, nel 2003 va alla qualità con Buffo, poi nel 2004 all'area Ghisa, nel 2005 finalmente arriva all'area parchi, capo reparto, dal 2007 capo area parchi e dal 2010 anche sbarchi materie prime. Di Andelmi già abbiamo parlato quando abbiamo descritto la situazione dei parchi ed in particolare quando abbiamo detto come era egli stesso che addirittura proponeva un progetto per la copertura dei nastri e per la chiusura delle torri di giunzione che andava fino al 2016. Stesso discorso per quanto riguarda Cavallo, che è il responsabile dell'area agglomerato, viene assunto nel 90. Nel 99 va all'agglomerato, dal 2007 capo area, udienza 5 febbraio del 2019, quindi egli è già dipendente Ilva da anni prima di diventare capo reparto agglomerato. E per lui basta ricordare la vicenda disastrosa degli sfridi di potassio. Ricorderete nel corso dell'esame diceva che le polveri degli elettrofiltri egli non sapeva che fine facessero, quando aveva firmato esattamente i documenti che autorizzavano l'uscita di tonnellate di sfridi di potassio, o meglio di polveri di elettrofiltri, fatti passare come utili per l'agricoltura all'esterno. E andavano a quell'azienda che abbiamo detto della cittadina di Manduria, la Ecofert. Per non parlare della truffa delle campagne di monitoraggio ARPA del 2007-2008 e della situazione dell'agglomerato ovviamente durante i sopralluoghi che abbiamo descritto. Peraltro dobbiamo considerare anche un ulteriore aspetto per quanto riguarda i capi area. Le lavorazioni di Ilva sono lavorazioni a ciclo integrale. Che cosa significa? Significa che tutte le aree sono tra di loro interdipendenti. Se non funziona una, non funziona nemmeno l'altra. Se dai parchi il minerale non arriva alle cokerie e così via, ovviamente l'impianto non funziona. Tutti gli impianti sono tra loro collegati, dipendenti, strettamente dipendenti. Nessuno può dire ma dalla mia area non arrivavano gli inquinanti. Primo perché da ogni area arrivavano gli inquinanti, come abbiamo dimostrato, ma perché? Anche perché le aree erano strettamente collegate tra di loro. Una consentiva il funzionamento dell'altra, tutti collaboravano a che cosa? Alla finalità produttiva. Ed ecco perché tutti chiudevano un occhio, anzi due, sulle gravi lacune ambientali, per salvaguardare la produzione che era la porta principale per ottenere i maggiori compensi economici. Questo è emerso nel dibattimento, maggiore è la produzione, maggiori saranno i premi annuali che andranno nelle tasche dei vari responsabili. Ecco perché facevano marciare gli impianti al massimo ed ecco perché si cercava di non fermare gli impianti. Abbiamo sentito anche dei fiduciari, Legnani, Ceriani, Rebaglioli, Pastorino e Bessoni. Più grave direi la posizione dei fiduciari in merito agli argomenti che abbiamo trattato sinora. Costituivano quello che è stato, senza timore di essere smentiti, l'occhio del padrone. l'occhio del padrone nell'impianto, controllavano le varie aree di lavorazione per fare marciare l'impianto al meglio ai fini produttivi, come anche i testi di difesa hanno detto, rappresentavano i riva nell'impianto, ciò che loro dicevano non poteva essere messo in discussione, ogni area dell'impianto era sotto il loro controllo per migliorare la produzione. Essi erano quindi perfettamente al corrente dei problemi ambientali in chiave di emissioni che presentavano, eppure nulla facevano per risolverli. Solo la produzione, quello era l'obiettivo, la produzione. Sempre presente Legnani. Chiudeva gli occhi davanti al disastro degli impianti a caldo. Stessa cosa per Ceriani, non vedeva nessuno spolverio dei parchi, nessun problema alle batterie. Nessun problema alla GL, all'altoforni, nessuno slopping, diffusione di polveri, addirittura esplosioni all'area GRF. Così Re Baglioli, che non sapeva che le scuole si chiudevano quando il vento era più sostenuto per le polveri dei parchi e la gente è invitata a non uscire da casa. Così Pastorino, che si interessava degli investimenti, ma solo quelli a fini produttivi. E così Bessone alle acciaierie, non vedeva lo slopping e le polveri che riempivano i capannoni. Sono consulenti, dice la difesa, e basta. E a parte che Legnani si presentava in giudizio per Ilva davanti al giudice del lavoro, ricordiamo la vicenda Misurari. È presente nel laboratorio di analisi quando faceva quello che faceva. Pelaggi, Ticali, Palmisano, Romeo, Perli, Archinà, Capogrosso e Riva Fabio, per quanto riguarda il capo PP, capo prescritto che riguarda appunto la commissione. Abbiamo parlato più volte della commissione, diverse sono le intercettazioni che riguardano proprio l'attività della commissione. Vi segnalo la RIT 90, 55-20, 55-23 e 55-24. Archinà si era accordato con Palmisano, funzionario della Regione Puglia, per rappresentare le rente nelle riunioni della conferenza di servizi presso il Ministero dell'Ambiente per il rilascio della pratica. Archinà quindi si era attivato per sensibilizzare Palmisano a dare una mano all'Ilva, sia in occasione dell'ispezione dello stabilimento che nella conferenza di servizi. Da questa intercettazione emergeva anche il tentativo di pilotare i lavori della Commissione, anche a livello ministeriale. Indico le intercettazioni che ho detto, 55-20, 55-24 del 16 giugno del 2010, che la Corte andrà a verificare, non le riporto per brevità, ancora, altra conversazione del 9 giugno 2012, questo è il RIT 257, progressiva 2645, dove l'avvocato Perli aggiornava Fabio Riva dei rapporti avuti con Pelaggi, che era capo segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente. Dove emergeva che Pelaggi aveva dato disposizione a Ticali, presidente della commissione, su come procedere per la trattazione. E dove si diceva chiaramente che la commissione ha accettato l'80-85, mi ha detto parole sue, 85-90% delle nostre osservazioni. Ancora segnalo alla Corte, intercettazione 22 luglio 2010, progressiva 48-80, dove Perli riferiva a Fabio Riva di essersi rammaricato con Pelaggi per l'inerzia che si stava traducendo nella omessa sollecitazione costante a rilasciare dell'AIA, c'erano delle pressioni, e qui è l'intercettazione in cui appunto Perli dice cosa dobbiamo fare di più, ve l'abbiamo scritta noi. ve l'abbiamo scritta noi. La lascio all'interpretazione della Corte perché io vado avanti. Ora, si vuole fare passare l'idea che questi rapporti esaminati fossero rapporti normali della procedura AIA, come spiegava anche Fruttuoso, no? Ricordiamo Fruttuoso nella sua deposizione. E però io faccio questa osservazione, dico, una cosa è aprire un contraddittorio con la Commissione al fine di formulare le proprie osservazioni, no? Lasciando poi libera la Commissione di valutarle positivamente o negativamente. Altro è però, attenzione, sollevare con la collaborazione di pubblici funzionari questioni strumentali dirette a far accogliere le istanze di ILVA. Altro è avvalersi di conoscenze ministeriali per influire sui lavori della Commissione. Altro è pilotare i sopralluoghi della Commissione. Altro è conoscere i lavori delle sedute della Commissione, che erano ovviamente riservati e coperti dal segreto, al di là delle chiacchiere che dice Fruttuoso, secondo cui il segreto era nell'interesse della parte privata. Altro è scrivere a proprio piacimento l'AIA e farsela approvare, in spregio a qualsiasi valutazione tecnica corretta che avrebbe impedito il rilascio dell'AIA. Non a caso un anno dopo è stata completamente rifatta. Buffo Adolfo risponde reati BCILMNDO. Buffo Adolfo assume l'incarico di direttore dello stabilimento, come riferisce egli stesso all'udienza dell'11 febbraio 2019 e alla fine di luglio 2019, e vi rimane fino a febbraio 2013, quindi 7 mesi. La difesa che cosa dice? Che in sostanza aveva seguito alla lettera le prescrizioni dei custodi, tanto che dice la situazione ambientale a livello di emissioni era migliorata. Ora, non c'è dubbio che il dato del miglioramento della qualità dell'aria a Taranto a seguito del sequestro è un dato di fatto, e questo non fa altro che confermare, ovviamente, come invece la cattiva qualità dell'aria era dovuta all'attività del siderurgico. Ma questo non esonera, ovviamente, da responsabilità. La sua presenza in stabilimento, come dice sempre Buffo, risale al 1986, con un ruolo di una certa importanza. Come metallurgista addetto al controllo della qualità del prodotto, avendo il titolo di ingegnere meccanico, stabiliva i parametri di lavorazione per soddisfare le richieste dei clienti in relazione al tipo di acciaio di cui avevano bisogno. Nel 96 diviene responsabile del controllo qualità del prodotto dello stabilimento. Pagina 16 di quella. Quindi egli è al corrente dello stato dell'impianto e dei gravi problemi emissivi che aveva, ma si occupa solo dei problemi del prodotto finito, chiudendo ovviamente gli occhi sui problemi della produzione inquinante. Ed infatti, che cosa avviene? Avviene che nei primi interventi che su richiesta della Valenzano, ricorderete la testimonianza della Valenzano, adottava, ma ce lo dice anche lui nel corso del suo esame, nei primi interventi, no, che lui stesso adottava quale direttore tecnico e da egli addirittura suggerisce, cioè Buffo li suggerisce alla Valenzano, troviamo proprio quelli idonei a limitare le emissioni diffuse dell'area parchi, cocheria, agglomerate e GRF. Basta vedere l'elenco allegato al verbale di sopralluogo dei custodi del 13 agosto 2012. Si stabiliva la firmatura doppia dei cumuli, la bagnatura doppia, la riduzione della velocità dei mezzi, la bagnatura dei cumuli di omogeneizzato, l'incremento di attività di manutenzione delle porte dei forni, i fog canon per l'area GRF, campionamento delle diossine, barriere e frangimento. Questo elenco, dice lo stesso Buffo, è stato predisposto in totale autonomia da parte sua, su richiesta della Valenzano, che gli diceva semplicemente fai un elenco degli interventi gestionali idonei a limitare nell'immediato l'emissione diffusa. Questo ce lo dice Buffo, che era ben consapevole che anche se la qualità del prodotto era ottima, la qualità invece dell'aria respirata dai cittadini di Taranto era pessima. Però questi interventi, attenzione, erano interventi che non incidevano minimamente sulla produzione e sul suo ritmo. erano semplicemente interventi che riducevano i livelli emissivi attraverso una migliore attività di controllo e gestione, senza intaccare la produzione. E infatti, guarda caso, la Valenzano a questi interventi ne aggiunge un altro molto importante, cioè quello diretto a realizzare esattamente quello che aveva imposto il Tribunale del Riesame di Taranto, cioè a mantenere gli impianti in vita esclusivamente per impedire la per impedirne la distruzione ed eseguire gli interventi utili al risanamento ambientale, non ai fini produttivi. Cioè mantenerli praticamente al minimo tecnico e non ai fini produttivi. Che cosa fa la Valenzano? L'unica cosa che avrebbe dovuto fare Buffo invece che non ha fatto. Cioè, di immediata attuabilità, l'aumento delle ore dei tempi di distillazione del COC fino a portarli a 24 ore, che secondo Buffo, come abbiamo detto, era il minimo tecnico di produzione, perché quello, dice, era il vero parametro di processo che controlla il livello minimo di produzione, pagina 12. E questo dimostra come Buffo a tutto pensava fuorché a rispettare l'ordinanza del Tribunale del Riesame. La produzione non doveva essere minimamente toccata. La prima cosa che doveva fare era quella, cioè aumentare i tempi di cottura, invece non lo fa. Tutti gli interventi poi che dice Buffo che ha fatto partire sono quelli di quell'allegato F della sua memoria acquisita all'udienza dell'11 febbraio 2019 e ci dice che tutti quegli interventi erano interventi che riguardavano opere che in Ilva non erano presenti, pagina 38-39. Se noi leggiamo il documento F, che io propongo alla Corte, ci sono esattamente tutti gli interventi previsti dai custodi. E che dimostrano vieppiù come l'impianto era quello che era. Non leggo gli interventi che c'è l'allegato F nella memoria, per brevità. L'unica cosa che io vi chiedo di controllare sono esattamente le date delle richieste di acquisto. Sono scattate tutte dopo il sequestro dell'impianto e su richiesta dei custodi e quelle avanzate prima del sequestro avevano tutte una data che le collocava dopo il deposito della perizia in sede di incidente probatorio, quando ovviamente gli indagati avevano ben compreso a cosa andavano incontro. Sorvolo su quello che egli dice poi sulle torce di stabilimento, secondo lui una prassi legittima, come abbiamo visto invece erano emissioni non autorizzate perché mancavano completamente dell'autorizzazione. Chiariva poi che gli interventi previsti a seguito del sequestro li rappresentava Ferrante, che si rapportava con il CDA, e mostrava poi in udienza il piano di interventi elaborato proprio da Ferrante insieme a Capi Aria, che poi Ferrante presentava alla Procura il 17 settembre del 2012, pagina 125, ovviamente piano ritenuto assolutamente insufficiente da parte dei custodi. Egli comunque continuava ad agire nell'interesse del gruppo Riva e la ragione la indicava quando ci parlava dei premi previsti per i dirigenti e i responsabili, li definiva la parte variabile delle remunerazioni, pagina 73. Quindi la condotta del Buffo questa è stata. Possiamo dire che lavorava all'interno dello stabilimento senza rendersi conto del disastro che provocava a livello di emissioni? Possiamo dire che non ha minimamente contribuito in oltre 26 anni di attività a mantenere questo assetto produttivo inquinante? Io non credo. Era un ingranaggio fondamentale, addirittura quello più importante, cioè la qualità del prodotto per vendere bene l'acciaio. Poi come direttore tecnico si è adeguato alle prescrizioni dei custodi, peraltro cosa che era obbligato a fare, ma sempre tutelando la proprietà e la produzione, atteso che di mettere al minimo gli impianti non ne voleva sapere. C'è voluta la Valenzano, sulle cocarie per ottenere questo risultato. Non solo, ma siamo stati costretti addirittura ad intervenire con un secondo provvedimento di sequestro sul prodotto finito. Quindi ha condiviso e partecipato a quella gestione criminale del siderurgico tarantino, così come anche Ferrante. Ferrante, testimonianza di De Quattro, ma anche dalla stessa documentazione acquisita, assumeva l'incarico di presidente del CDA di Ilva il 10 luglio del 2012. La manteneva sino al 5 giugno 2013, quando arrivava il commissario Bondi. Quindi responsabile amministrativo, come dice lo stesso Buffo, per circa un anno. Cosa ha fatto per bloccare le emissioni inquinanti? Ovviamente cosa non ha fatto. Addirittura molto ha fatto per impedire qualsiasi rallentamento della produzione. Quando assumeva la carica di presidente del CDA di Ilva non prendeva alcuna iniziativa volta ad un deciso cambio di strategia industriale. E questo risulta anche comprensibile, no? Perché Ferrante è messo lì per sostituire chi stava subendo in quel momento un'attività di indagine importante e per cercare anche di dare un segnale all'esterno di un nuovo corso. Egli però doveva seguire le istruzioni del gruppo e così ha fatto. Meno comprensibile però invece il comportamento di Ferrante quando arriva il sequestro, questo è il punto, dell'impianto, che invece imponeva una drastica riduzione dei livelli produttivi, proprio per ottenere l'eliminazione delle emissioni inquinanti in attesa dello svolgimento degli interventi necessari. All'udienza dell'8 ottobre 2018 la Valenzano chiariva che appena nominata, intanto verifica la mancanza di alcune figure necessarie. Quindi nel verbale del 14 agosto 2012 indicava quale datore di lavoro proprio Ferrante, che all'epoca era il presidente del CDA, è responsabile dell'attuazione AIA, è referente per la 334. Quindi intanto Ferrante nella sua qualità non procedeva alle notifiche ai sensi della 334 del 99, dell'ingresso in stabilimento di nuove sostanze pericolose. Non aveva predisposto il programma per l'attuazione del sistema di sicurezza per l'anno 2012 richiesto per la gestione degli incidenti rilevanti. Pagina 40-45. Non aveva notificato il cambio di gestore. Avrebbe voluto la Valenzano concordare con Ferrante gli interventi e i fondi da inserire in bilancio e veniva convocato regolarmente ad ogni accesso o riunione, senza esito però, perché non aveva mai inteso partecipare agli incontri. Come diceva la Valenzano all'udienza del 9 ottobre 2018, la collaborazione di Ferrante era evanescente. Egli arrivava addirittura a contrapporsi alle disposizioni dei custodi. I custodi davano una serie di disposizioni ad Ilva e quindi a Ferrante, al fine di limitare nell'immediato le attività inquinanti. Che cosa fa Ferrante? Ferrante trasmetteva ai custodi uno stato di attuazione delle loro disposizioni relativa al verbale di accesso del 14 agosto 2012, qui prodotto all'udienza del 23 ottobre 2018. Ferrante con una nota allegata condivideva quelle disposizioni che riguardavano parchi, cocherie e barriere franginento e in una specifica asseriva come la disposizione dei custodi di ridurre del 10% in peso delle operazioni di ripresa materiali non era praticabile, atteso che l'attuale assetto era di condizioni di minimo tecnico di produzione. Pagina 28 di quell'udienza. Tutto falso, ovviamente. Tutto falso. Atteso che proprio per bloccare la piena produzione, successivamente l'autorità giudiziaria era costretta ad intervenire con un secondo provvedimento di sequestro. Ovviamente tutte le richieste dei custodi a Ferrante presupponevano che cosa? Presupponevano delle risorse finanziarie. E come dice la Valenzano a pagina 25, risorse finanziarie richieste dai custodi, quale presidente del CDA, non vi era traccia. Ferrante se ne esce invece con un piano da 146 milioni, dei custodi ovviamente ritengono assolutamente insufficiente. Perché dice la Valenzano, a pagina 54, avevamo stimato più o meno circa 2 miliardi per gli interventi sugli impianti. Quindi il piano di Ferrante, 146 milioni, era il cosiddetto piano farlocco, che serviva solo a prendere in giro e consentire ad Ilva di continuare a produrre secondo i propri utili e interessi. Altra presa in giro quando addirittura il CDA di Ilva approva il piano dei custodi, ma non stanzia alcunché. E quindi lo stesso ovviamente non aveva alcuna copertura finanziaria. Pagina 65. E allora i custodi, in questa situazione di totale inerzia, procedono all'analisi della realizzazione degli interventi che loro avevano richiesti e quindi fanno un discorso area per area, area parchi. E dice la Valenzano, pagina 67, i custodi avevano chiesto un progetto esecutivo di copertura ed impermeabilizzazione. Ilva proponeva invece uno studio preliminare. Non era stata eseguita la rete di videosorveglianza ed il monitoraggio delle condizioni meteo, non era stata eseguita l'automazione del sistema di bagnamento, e qui parliamo del 17 ottobre 2012, non si aveva nemmeno evidenza dell'adempimento delle prescrizioni del sistema di filmatura dei cumuli, nemmeno della pratica dello scarico con autobotti di liquame e fanghi sulla nudatera si aveva contezza della sospensione, come era stato richiesto. Con riferimento poi all'area altiforni, non risultava condivisa la specifica tecnica alla Pol Wurt in relazione agli interventi per l'AFO 1 e le specifiche erano importanti, come diceva la Valenzano, perché da quella si capiva se l'intervento era farlocco o serio. E non vi era alcuna copertura di spesa del CDA. Ed infatti, guarda caso, si sofferma proprio su una nota dell'ingegnere Sergio Palmisano che riguardava proprio l'AFO 1, ove si chiariva che la specifica tecnica di Pol Wurt riguardava la normale conduzione dell'impianto e non lo spegnimento. Pagina 107. Per AFO 5 era arrivata una proposta di spegnimento dalla Nippon Steel con tempi di esecuzione di anni. Giusto il tempo che serviva appunto ad Ilva. Quando era sufficiente, come poi è stato, un mese. Pagina 73. Peraltro sullo stesso intervento vi era un'altra richiesta fatta alla Pol e Wurt, per cui ovviamente non si capiva niente, chi doveva intervenire e soprattutto con quali soldi. Anche in questo caso senza stanziamento da parte del CDA, di cui Ferrante era presidente. Con riferimento alle cokerie, nell'esclusivo interesse della proprietà operando e quindi della produzione, trasmetteva ai custodi che cosa? Una relazione in cui contestava i tempi di distillazione indicati dai custodi. Atteso che dice incidevano troppo sulla produzione, e cioè il problema quindi per Ferrante che cos'era? Era mantenere la produzione, non eliminare le emissioni di veleni. Non era stato recepito l'aumento delle ore uomo per la manutenzione generale, per quella in particolare dei tubi di sviluppo, ricordiamo l'incidente. Anche per gli interventi alle batterie 9, 10, 5 e 6 non vi era stato alcun impegno economico del CDA. Stesso risultato con riferimento alle torri di spegnimento delle batterie 3, 12, cioè tutte le batterie. Con riferimento alla regia RF nessun impegno di spesa. Con richieste fatte senza concordare alcunché con i custodi, che erano tagliati fuori da ogni verifica di serietà della richiesta. Con riferimento all'acciaieria nessun impegno di spesa per la depolverazione secondaria, così come per la desolforazione ghisa. Per l'agglomerato, filtri a tessuto AGL, camino 312, era tutto fermo. Siamo al 17 ottobre 2012, quindi la situazione che vanno a constatare i custodi era praticamente desolante, nonostante il provvedimento di sequestro e quelle indicazioni chiare del Tribunale del Riesame, che parlava di tenere in vita gli impianti solo ed esclusivamente per effettuare i lavori per eliminare l'emissione diffusa, tenendolo al minimo e non per mantenere la produzione, Ilva proseguiva tranquillamente nella sua attività produttiva, prendendo in giro tutti, giudici, procura, custodi, tutti. Che cosa cercava di fare in realtà Ferrante? Richiedere specifiche farlocche senza alcun impegno di spesa, farsi mandare interventi che dovevano durare anni quando bastavano giorni. Praticamente non fare nulla, sostenere che le misure richieste dai custodi mettevano in pericolo gli impianti addirittura. Quindi in qualche modo, in ogni modo possibile, ostacolare la realizzazione invece di quanto aveva stabilito l'autorità giudiziaria per tutelare lavoratori e popolazione. Quindi continuare nella produzione utile. A questo punto i custodi non sanno più che cosa fare. È uno stallo. Silenzio di Ferrante, silenzio del CTA, chiedevano addirittura alla Procura, come dice la Valenzano, pagina 77, come procedere per trovare i soldi per intervenire sugli impianti. Se fosse possibile, dice, un intervento dello Stato per fare quello che Ferrante non voleva fare, ovviamente in adempimento della volontà della proprietà. Ferrante, che intanto era diventato custode e amministratore per gli aspetti amministrativi e contabili, con riferimento proprio all'impegno finanziario, in sostituzione di Tagarelli, pagina 80. 23 ottobre 2012, poi Ferrante inviava una nota che conteneva una relazione di Buffo sullo stato di attuazione degli interventi. A quella data, dice la Valenzano, non risultava alcun impegno di spesa del CDA. Tutto quindi rimaneva immutato per le aree in sequestro. Addirittura era disatteso, incredibilmente, anche quanto era previsto dall'AIA, dalla stessa AIA 2011, dalla stessa AIA 2011. Il 15 novembre 2012 arriva al massimo Ferrante, perché manda la nota di Di Mastro Matteo, nella quale si sosteneva che le disposizioni dei custodi, con riferimento alle materie prime, avrebbero avuto effetti devastanti per lo stabilimento. Si sosteneva che si sarebbe avuta la fermata non in sicurezza dell'aria a caldo, con gravi rischi di incidenti rilevanti, tutto campato in aria ovviamente. E infatti la Valenzano chiariva che questa nota non era accompagnata da alcun riferimento tecnico. E invece è proprio Ferrante a chiarire. Il problema era economico, come al solito. Atteso dice che vi era un danno di circa 850.000 dollari da attribuire ai custodi per il problema delle controstallie, cioè delle navi che non potevano scaricare. E quindi il danno di 850.000 euro li dovevano pagare i custodi, e siamo arrivati alle minacce vere e proprie, come il sistema Ilva, come sappiamo benissimo. Cioè invece Ferrante di preoccuparsi delle ragioni del sequestro e quindi della salute del lavoratore e della popolazione, si preoccupava del profitto dei Riva. Attribuiva poi Ferrante, in ultimo, all'ingegnere Lupoli le procedure impiantistiche, di attuare le procedure impiantistiche necessarie ai fini del riesame AIA, stabilendo un'autonomia di spesa di 20 milioni. E questo sia per la sicurezza e prevenzione che per interventi ambientali, quando ne occorrevano 2 di miliardi però. Questo a febbraio 2013. Il 5 giugno 2013 c'è ancora Ferrante. L'8 agosto arriva Bondi. Peraltro basta controllare poi le relazioni di Ispra, che dimostrano chiaramente gli inadempimenti di Ferrante, e le relazioni del garante dell'AIA. Ve le segnalo: elenco inquinamento, Faldone 5, cartella 45, e Faldone 10, cartella 174. Io le salto perché sono agli atti, la potrà leggere l'eccellentissima Corte. Vado ad analizzare velocemente l'ultima posizione, che è quella del sindaco, capo NN. Il sindaco emette effettivamente l'ordinanza di blocco delle attività inquinanti. Però questa è una ordinanza, chiaramente anche questa farlocca, frutto di un accordo tra lo stesso sindaco e l'Ilva, attraverso la persona di Archinà, come si evince dalle seguenti intercettazioni. Ricordiamo che l'ordinanza del sindaco, la numero 39, emessa il 7 giugno del 2010 nei confronti di Ilva, faceva seguito alla relazione del 4 giugno 2010 dell'ARPA, che riguardava il benzoapirene, consigliando una rimodulazione della produzione. Ordinanza che poi sarà annullata dal TAR. Prima dell'emissione di questa ordinanza, Archina si muove già per scongiurare il blocco delle cokerie. Contatta Stefano per consigliargli di rivolgersi addirittura, udite udite, siamo a giugno del 2010, Archina contatta il sindaco per dice di rivolgersi a Liberti per affidargli un parere circa la necessità di bloccare le cokerie. Ricordiamo che in quel momento Liberti era il consulente della Procura della Repubblica di Taranto. Già era stato avvicinato il 26 marzo del 2010 da Archina, come sappiamo, quindi dall'Ilva. Adesso Archina consiglia il sindaco di rivolgersi a Liberti. 26 maggio 2010. Questo è provato da che cosa? Da un incontro avvenuto tra il sindaco Stefano e Archina, proprio la mattina del 26 maggio 2010. 8:43, sindaco Stefano contatta Archina sull'utenza cellulare chiedendogli un incontro urgente, per questa ragione di vedersi presso il distributore Agip, sempre presso i distributori si vede Archina, presso la raffineria Eni di Taranto. RIT 90, progressiva 45-84. 9:42 avviene l'incontro. L'autista del sindaco dice ad Archina, già presente nella stazione di servizio, di girarsi che lo vede. RIT 90, progressivo 45-85. Quindi subito dopo questo incontro, alle ore 10:10 dello stesso giorno, del 26 maggio 2010, sul cellulare di Liberti si registra una telefonata proveniente dalla segreteria del sindaco di Taranto. RIT 253, progressiva numero 591. Tale signora Nardelli chiede al professor Liberti il numero di fax per inviargli una lettera con la quale il sindaco gli conferisce un incarico per valutare l'eventuale possibilità di chiusura delle cokerie Ilva. La mattina del 27 maggio 2010, quindi successiva, Liberti contatta il sindaco e lo raggiunge nella tarda mattinata presso il palazzo di città per discutere i termini dell'incarico. L'intercettazione è la numero 613 del 27 maggio 2010. RIT 253. Il contenuto lo lascio alla Corte, ma adesso si capisce chiaramente come i due fino a quel momento non si conoscevano. Ce n'è poi un'altra, sempre tra i due, la numero 614, sempre del 27 maggio 2010. Dopo la consegna della relazione di ARPA, quella del 4 giugno, Stefano contatta di nuovo Archina per chiedergli lumi sul da farsi, cioè Stefano contatta Archina per dire vabbè, adesso è uscita la relazione, che cosa devo fare? Perché dice comunque devo in qualche modo tranquillizzare la cittadinanza e le associazioni che lo stanno pressando. E Archina gli dà i suoi suggerimenti di quello che deve fare. Lo dice chiaramente in questa intercettazione che del 7 giugno 50-38 RIT 90. Il sindaco Stefano dice voglio sapere come ci dobbiamo muovere. Cioè sta a chiedere ad Archina come deve risolvere questo problema. Dopo che viene emessa l'ordinanza numero 39, c'è un'altra conversazione il 7 giugno 2010, numero 50-97, sempre tra Archina ed il sindaco. Il sindaco Stefano Girolamo, noi ti abbiamo telefonato così per un fatto affettivo, ti volevo dire che ho fatto questa ordinanza che però è dell'AIA, però diciamo nel rispetto dell'AIA di anticipare i tempi, cioè si sta scusando perché ha fatto praticamente quell'ordinanza, ma in realtà l'ordinanza era un'ordinanza farlocca, tant'è che è stata poi annullata dal TAR. Altra intercettazione che segnalo alla Corte, la questione sempre del benzo a Pirene, connessa a quella ordinanza sindacale, tra Fabio Riva e l'ingegnere Luigi Capogrosso. Il rito 257, intercettazione del 21 giugno 2010, dove Capogrosso illumina Fabio Riva sul fatto che aveva parlato proprio con il sindaco e lo aveva, come dire, rassicurato che le cose per quanto riguarda le batterie delle cokerie erano a posto. Quindi, in buona sostanza, quella ordinanza che, se vogliamo, come finalità era sacrosanta perché derivava dalla relazione del 4 giugno del 2010 dell'ARPA, dove si diceva chiaramente quali erano i gravi pericoli per la popolazione del Banzo Pirene, era stata concordata con l'ILVA. Il contenuto era lo stesso. E che poco interesse aveva a questi aspetti che riguardavano l'ILVA si emerge anche dalla procedura AIA, perché nella procedura AIA, come dice Mare Scott all'udienza del 9 gennaio 2019, il Comune doveva essere presente in causa. E Mare Scott chiede al Comune di introdurre nel gruppo istruttore un tecnico dell'ARPA. Ed è indicato il dottor Giua, che invece ad Ilva non andava bene, perché aveva fatto proprio quella nota sul benzo a Pirene, di cui Archina si era lamentato con Assennato, e quindi la scelta cadeva su tale De Leonardis, tecnico, che per il Comune di Taranto nulla osservava, perché il sindaco Stefano non aveva alcuna intenzione di mettere i bastoni tra le ruote ad Ilva, soprattutto nella procedura AIA. È inutile ricordare poi l'intercettazione sul referendum e la numero 7325, RIT 90, tra Archinà e Stefano, dove Archinà chiede di fissare una data la più lontana possibile per il referendum. Con riferimento poi a Di Mastro Matteo e Palmisano, non dirò nulla perché i capi N ed M sono in buona sostanza prescritti e riguardano comunque le contravvenzioni afferenti alla 334. Quindi, in conclusione, tutti hanno contribuito a consentire ad un impianto che, senza timore di essere smentiti, possiamo definire assassino, di operare. Tutti hanno considerato di operare indisturbato, come la recente peraltro sentenza del TAR che ha confermato, di operare indisturbato a distribuire malattie e morte sul territorio, sulla popolazione e sui lavoratori. Questo ci lascia. L'Ilva dei Riva lascia questo alla città di Taranto. A Taranto, Presidente, hanno preso tutto. Hanno preso la dignità, l'orgoglio dei lavoratori, la salute dei cittadini, hanno preso tutto, lavoratori che o seguivano le indicazioni di Ilva o erano licenziati o peggio, confinati in palazzine improbabili, tutto per la logica del profitto sfrenato a discapito della salute, a discapito della salute che viene considerata meno di niente. Quanto vale la vita di un uomo? È quello che ho già detto all'inizio, questa è la domanda che dovete rispondere, e dovete rispondere non sulla base di leggi morali che lasciano il tempo che trovano in un'aula di corte di assise, dovete rispondere sulla base di quello che ci dice la nostra carta costituzionale, ma la risposta non può che essere unica, vale più di tutto, non è paragonabile a nulla, non ci devono essere più disegni, Presidente, signori giudici, dei bimbi che rappresentano il siderurgico di Taranto come un mostro assassino che porta via il loro papà. Non ci devono essere più culle vuote, perché quei bambini sono stati portati via da questo mostro assassino. Tutto questo possiamo farlo con una sentenza? Io dico di sì, si può fare anche con una sentenza, perché questa è una sentenza che ha come fondo una battaglia giusta. Una battaglia giusta che si basa sulle norme giuridiche, mille battaglie, come è stato detto, mille battaglie giuste possiamo combattere, magari le perderemo tutte e mille, ma almeno andremo a vincere quella quotidiana di ogni mattina quando ci guardiamo davanti allo specchio. Sono certo che quando fra 20, 30 anni tornerete a pensare a questo processo, a questo giorno, al giorno in cui andrete a prendere la vostra decisione, sono certo che vorrete scambiare tutti i giorni che avete passato fino a quel momento per ritornare a rivivere questo momento, per prendere la decisione giusta che è quella che vi chiede il pubblico ministero. E allora così deve essere, perché quella decisione può cambiare le cose. Deve essere, come ho detto all'inizio, un punto di partenza. Un punto di partenza che consentirà a Taranto di rivedere, come ha scritto il nostro più grande poeta, di rivedere le stelle non più offuscate dalle polveri terribili, nocive, assassine del suo benedetto, maledetto siderurgico. Grazie Presidente, signore giudice, ho finito.
Grazie a lei pubblico ministero. Prima di continuare facciamo una breve pausa, 10 minuti.